fatto tardi sulle nostre esistenze. E il desiderio tra noi due acqua passata. Davvero tu non c'entri niente, è solo colpa mia. Mi sono accorto tardi che tutto quello a cui tenevo ti era indifferente, scivolava via. Siamo lontani, distanti, ti parlo e non mi senti. È sceso il buio nelle nostre coscienze e ha reso apocrifa la nostra relazione. Vorrei innestare il modo dell'indifferenza e allontanarmi da te per presentarmi innanzi al tribunale di una nuova inquisizione. Faccio un'auto da fede.
Vabbè, è andata. Buongiorno, buongiorno fratelli e sorelle, compagni e compagni domenicali all'ascolto. Oggi è domenica 6 giugno 2021, siamo in diretta da Radio Onda Rossa. Oggi è una puntata speciale gestita, cioè redazionale di Radio Onda Rossa, con a cura questa settimana in collaborazione di tutti i pezzi di Entropia Massima. Quindi non vi rompiamo le scatole soltanto il lunedì sera, ma questa volta anche la domenica mattina. Mi fanno dei gesti incomprensibili questi scienziati così. E insomma niente, oggi parliamo, cerchiamo di fare un po' il punto sulla transizione energetica, transizione ecologica, tutti i nomi, neologismi, neolocuzioni che ormai sono diventate parte del dibattito politico. E parleremo in particolare della, abbiamo già tentato di affrontare nei nostri lunedì sera, del tema principale della fusione nucleare, che da che la conoscevano quattro matti, e grazie al ministro Cingolani, o per colpa del ministro Cingolani che se la spara così, è diventata una specie di pietra filosofale, no? Proprio ieri parlavamo di un alchimista di Piazza Vittorio che avrebbe trasformato in oro il metallo, no? Appunto, e l'avrebbe buttato pure in un pozzo qui a San Lorenzo sulle mura. E così è diventata la fusione.
No, aspetta, dov'è l'oro qua a San Lorenzo?
non è che ho letto, dice che stava nel pozzo della villa che qui, ma Dominici, che sta sulle...
Ok, poi mi fa un disegnino, esatto, e non lo diciamo per radio, così magari...
poi andiamo poi a scoprirlo, andiamo. Così. E quindi niente, insomma, alla scoperta delle transizioni, in questo nel senso energetico ed ecologico, scopriamo che vuol dire, e alla scoperta della fusione nucleare, diamo avvio alla trasmissione di domenica 6 giugno, e buon ascolto. Ah, una cosa, ovviamente più tardi potrete telefonare e interagire e aiutarci tutto sommato a capire qualcosa e a dipanare la matassa, no? A diradare la nebbia, tutte le cose, tutte le analogie, in modo da aiutandoci in questo percorso di comprensione nell'incomprensione.
Allora, cominciamo questa mattinata insieme e ci facciamo appunto una chiacchierata. Noi abbiamo preparato un po' qualche argomento, ovviamente, che funga un po' da fondo alle discussioni. E questa giornata l'abbiamo appunto chiamata PNNR, transizione ecologica e fusione nucleare. Infatti il focus poi della mattinata sarà proprio sulla fusione nucleare. Però prima di parlare di questo, appunto, cerchiamo di creare un attimo un contesto dentro il quale vogliamo discutere insieme a chi ci ascolta. E quindi, parlando appunto di PNRR, dobbiamo innanzitutto dirci: ma se due R che significano? Una significa ripresa, l'altra?
Resilienza.
Ah, resilienza. Ma resilienza che significa?
Io l'avevo imparato nell'ingegneria dei materiali. Un materiale è resiliente. Poi adesso non lo so, una società
che ha una capacità di... di resistere a problemi impredicibili, quindi ha una capacità di ritornare a galla. Vediamo un po' se diciamo il termine è calzante oppure è uno di quei classici termini modaioli che insomma ogni tanto cambiano.
La sostenibilità.
Sì, esatto.
Io direi che è più modaiolo che altro.
Sì, beh, siamo già arrivati alle conclusioni, allora qui uno non ascolta più.
Anticipiamo un attimo.
Sì, sembra comunque che ogni tanto cambiare questi termini, questa roba di moda, sembra che abbia un effetto, chissà. E allora, prendiamo proprio alcuni dati, no? Innanzitutto questo PNRR nasce dalla pandemia, diciamo questo, no? Quindi pandemia Covid-19, nel 2020 il PIL italiano si è ridotto quasi del 9%, in Unione Europea del 6,2%. Quindi questo ci dice già che l'Italia è stata colpita in maniera particolarmente dura, anche perché le prime chiusure locali sono state disposte, come ben sappiamo, a febbraio 2020 in maniera precoce rispetto ad altri paesi europei sicuramente. Il paese del resto era già fragile, leggiamo infatti nelle premesse di Draghi al PNRR che tra il 99 e il 2019 il PIL era cresciuto in totale 7,9%, come dire che in un anno siamo andati indietro di quanto siamo andati avanti in 20 anni, nei 20 anni precedenti. Però nello stesso periodo, 99-2019, Germania, Francia e Spagna sono cresciute del 30, del 32 e del 43 rispettivamente. Tra il 2005 e il 2019 la soglia di povertà assoluta è salita dal 3,3 al 7,7. E nel 2020 è arrivata fino al 9,4, quindi anche questo.
Questo cosa intendi? Cioè che sono il 9,4% di italiani che vivono in povertà assoluta.
Che vivono sotto la soglia di povertà assoluta, esattamente.
Ed è in aumento chiaramente, immagino che
è in aumento,
anno
è in aumento da 15 anni e nell'ultimo anno ha avuto ovviamente un'impennata che peraltro ha riguardato in maniera principale donne e giovani, proprio da dati Istat. Inoltre l'Italia è anche un paese particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici, proprio per come è fatto. Quindi le ondate di calore, le siccità, noi le subiamo particolarmente, abbiamo zone costiere, abbiamo i delta dei fiumi, abbiamo pianure alluvionali e quindi chiaramente ci viene da pensare che l'incremento del livello del mare oppure precipitazioni intense, oppure le due cose insieme, possono in effetti causare, insomma, danni ingenti. Poi la premessa parla anche di produttività, chiaramente il governo questo è l'approccio produttivista è quello che si insomma caratterizza il sistema capitalistico e ci viene quindi detto da Mario Draghi che dal 99 al 2019 il PIL per ora lavorata è un indice particolare proprio che misura la produttività, è cresciuto del 4,2 in Italia, mentre in Francia e Germania del 21,2, 21,3. Quindi anche sulla produttività viene segnalato questo dato. Perché viene segnalato? Perché ovviamente questo dà la sponda alla cosiddetta rivoluzione digitale, che è l'altro asset importante del PNRR. Oggi noi non ce ne occupiamo, oggi parliamo della transizione ecologica, però c'è anche quello che quindi lo ricordiamo. E quindi si parla di infrastrutture inadeguate e si parla quindi di necessità di investimento per attuare questi processi di modernizzazione della PA e del comparto produttivo. Un'altra cosa importante che dobbiamo dire quando parliamo di questi soldi, perché qui parliamo di insomma soldi che arrivano per fare delle cose, è che le cose che verranno fatte con questi soldi sono comunque condizionate a delle riforme strutturali che l'Europa chiede. E quindi anche su questo non dimentichiamoci che ci sono la condizione per poter usare quei soldi è di farle queste riforme, quindi riforme della pubblica amministrazione, della giustizia in particolare, semplificazione della legislazione, promozione della concorrenza. Anche su questo diciamo un punto di attenzione lo vogliamo segnalare. Però in generale queste premesse al PNRR che cosa fanno emergere? Fanno emergere che si vorrebbe attuare in questo momento storico una sorta di nuovo secondo dopoguerra, diciamo così, no? nuovo miracolo economico. Quindi si vuole impostare tutto nello stesso modo in cui tra il 1950 e il 1973 si è cresciuti. All'epoca si cresceva 5.3% l'anno, la produzione industriale dell'8.2%. Quindi si pensa che i soldi debbano servire a questo, quindi investimenti, innovazione e apertura internazionale. Questi soldi da dove arrivano? Arrivano dal famoso programma europeo Next Generation EU, NGEU, che infatti ha tre grosse aree. Una è la transizione ecologica, ed è quella di cui ci vogliamo occupare. La seconda è il digitale, abbiamo detto. La terza è invece l'equità di genere, territoriale e generazionale. L'Italia è la prima beneficiaria nei paesi europei, in valore assoluto, diciamo, quantomeno, di questo programma.
Se non ricordo male, siamo anche gli unici che hanno accettato l'intero finanziamento, cioè il 100% della possibilità, mentre gli altri paesi non hanno meno di noi dall'Europa perché ne hanno accettati di meno, ma anche perché le condizioni, poi non parleremo tantissimo di economia oggi, però le condizioni non sono esattamente facili poi, perché cioè, interessi,
diciamo, non
eccetera.
È che ce le regalano,
esatto, non ce le regalano.
E infatti, a proposito di questo, visto che l'ha citato, a questo punto diamo anche quest'altro dato: abbiamo perso 112 miliardi nel 2020 per via del Covid e 30 nel 2021, più uno scostamento di bilancio che ormai è stato votato, quindi arriviamo a circa 180 miliardi di euro che già partiamo sotto
in
di
totale.
Nostro. Okay. Ok, a questi vanno aggiunti, come giustamente dicevi te, la quota parte di denaro che non arriva come sovvenzione, ma arriva come prestito.
Esatto.
E questa parte, limitatamente al RRE, appunto il dispositivo di ripresa e resilienza, è pari a 122 miliardi. Quindi in totale, sommando le precedenti, andiamo incontro ad un indebitamento ulteriore rispetto a quello che già c'era, di 300 miliardi. Questi soldi vanno spesi nei prossimi 5 anni, questo è l'indebitamento a cui ci stiamo sottoponendo. Fra l'altro non è neanche sicuro che si possa effettivamente far fronte a questo indebitamento, perché poi si sa che si entra in una spirale per cui gli interessi sul debito sono talmente alti che uno non riesce a ripagarli. Come si chiama? In quel caso si fa default, si dice, giusto?
Sì, quel caso è default, ricordiamo tutti la Grecia. Poi chiaramente questo è anche fatto su delle condizioni perfette, perché non sappiamo nei prossimi 5 anni che cosa potrà succedere, nel mondo, anche a livello climatico, tra l'altro.
Come no? E quindi ancora sul PNRR e sui programmi dell'Unione Europea che devono essere attuati. Infatti il PNRR non è altro che una cornice italiana per poter gestire questi progetti, quindi sono comunque progetti che noi facciamo con l'Unione Europea in accordo con quello che lì si è stabilito, in accordo con le riforme che ci è stato chiesto di fare, e sono state individuate 6 missioni. La prima è digitalizzazione, nella quale ci hanno messo pure innovazione, competitività, cultura e turismo, ci hanno affogato un po' tutto. La seconda è rivoluzione verde e transizione ecologica, per l'appunto. Poi c'era una terza sulla mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione e salute. Riguardo ai progetti verdi, green, si parla di un concetto che in inglese suona così: do no significant harm, che potremmo tradurre non arrecare danni significativi. Quindi questo è l'approccio, quindi qualunque progetto deve avere un impatto ambientale non significativo, quindi questo è il tipo di impronta che si è deciso di dare. Fra l'altro, anche su questo ci sarebbe da dire, no? Il fatto che si fanno dei progetti per l'ambiente, come se, appunto, dato un problema, il sistema trova una soluzione a quel problema. Non si capisce invece che questo non è un problema, è è il problema dei problemi al momento, ed è quello che dovrebbe essere inserito in qualunque tipo di progetto. Quindi si dovrebbe dire: qualunque cosa fai, devi considerare la parte ambientale. Qui invece si fanno dei progetti per l'ambiente, quindi già questo ci suona un po' male, no? Ci suona come un approccio, diciamo, ingegneristico, no? al problema. Si parla ovviamente, noi lo faremo, di sviluppo e mobilità sostenibile, di ambiente e clima, ma lo si fa in maniera molto spinta sull'idrogeno. Se andiamo a leggere nel PNRR la parte che riguarda appunto l'ambiente e il clima, vediamo che la soluzione più gettonata è quella di usare l'idrogeno. Ora, l'idrogeno noi sappiamo che è un vettore energetico.
Ah sì, sì, certo, Davide, adesso
chiaramente non fornisce energia, è solo in grado di, diciamo.
Beh, l'idrogeno quando viene utilizzato viene combusto e a quel punto sviluppa energia come qualsiasi altra fonte di combustibile. Ora, il problema alla base di tutto ciò è questo sull'idrogeno, che almeno fino adesso l'idrogeno non è che non si è mai prodotto, anzi si produce anche in grande quantità, però la produzione esce fuori, appunto la maggior parte della produzione di idrogeno esce fuori dai combustibili fossili, dal petrolio, dal metano, dal gas, attraverso processi chimici per cui poi si estrae idrogeno. Ora, e quindi a questo punto c'è una grande produzione, anche in questo caso per il gas meno, ma per il petrolio e il carbone sì, di CO2, e anche l'idrogeno si produce pure col monossido di carbonio, si può produrre. Sono tutti processi che comunque sono processi che richiedono comunque combustione fossile, e quindi
si fa elettrolisi, giusto, per la produzione di
idrogeno? Allora, quella green. Per quella green, appunto, adesso ci arrivavo, nel PNRR si parla appunto anche di green, di produzione di idrogeno green, però questo idrogeno green è appunto per elettrolisi. Cioè, cosa vuol dire? Si divide l'acqua, si prende come una batteria un anodo e un catodo, a quel punto si applica una differenza di potenziale, una forza elettromotrice. Questa forza elettromotrice è corrente elettrica, che a questo punto, per essere totalmente green, dovrebbe essere prodotta dal fotovoltaico, dall'eolico, da tutte queste. Ora,
invece la maggior parte delle volte, anche per un problema penso tecnologico applicativo, viene prodotta da combustibili fossili o gas, momento, che comunque
appunto,
è un combustibile
fossile.
Perché
comunque
fossile.
L'energia è un bel po', cioè si parla di 50 kW, mi pare, per fare un'elettrolisi, non so, per un chilogrammo di idrogeno, adesso non mi vorrei sbagliare, però comunque c'è un dispendio abbastanza importante di energia.
È per questo che si dice che è un vettore, perché per produrre idrogeno devo impiegare energia, poi l'idrogeno rilascia un'energia, ma queste due quantità, quella in input e quella in output, tendono ad eguagliarsi, e quindi di fatto l'idrogeno è solo un modo per trasportare energia da un punto a un altro.
Per come sono adesso le cose, sì, diciamo così, poi senza considerare lo storage dell'idrogeno, ovviamente, perché non è l'idrogeno è allo stato H2, è molto infiammabile, appena a contatto con l'ossigeno prende fuoco, perché ovviamente torna a decomporsi, a riformare vapore acqueo, e a quel punto è un processo esotermico, c'è un rilascio di energia, e quindi attraverso appunto è un po' come quello che funziona i motori dei razzi, dello shuttle, quando partiva lo shuttle, quei grandi serbatoi che poi hanno pure causato appunto l'esplosione dello shuttle negli anni 80, no? Quell'incidente enorme dello shuttle in partenza.
Sì, non mi ricordo quale Apollo fosse, erano.
No, Apollo, lo shuttle. Space Shuttle nell'86-87, non mi ricordo. Dove morì quella maestra famosa, la prima maestrina,
la prima donna.
La prima donna nello shuttle. Insomma, però quello perché? Perché appunto quei due grandi, se uno vedeva quel razzo, quei due grandi serbatoi, uno era acqua e uno era idrogeno. A quel punto, quando lo shuttle parte, si fanno combinare idrogeno e ossigeno, la reazione, come dicevo, diventa esotermica, quindi c'è un rilascio di energia. Questa energia serviva per sparare il razzo fuori dall'atmosfera terrestre. Quello che è successo, c'è stata, perché proprio una guarnizione, un O-ring perdeva, usciva idrogeno e si prese fuoco all'esterno e fece esplodere lo shuttle. A quel punto, quindi è una tecnologia, non è nuova, insomma, l'utilizzo dell'idrogeno. Il problema è lo storage, appunto, come dicevo, il trasporto e la produzione. A quel punto la produzione, come dicevi tu, Davide, è più o meno pareggiata per quella green
e quindi
per elettrolisi.
Se continuiamo a produrlo con con le fonti fossili, non è che abbiamo solo spostato il problema.
Per inciso, anche se noi andiamo a vedere come si producono i pannelli fotovoltaici, uno perché non va a vedere dall'inizio alla fine come vengono prodotti anche il fotovoltaico e l'eolico, ma se io devo produrre, estrarre silicio e costruire il pannello fotovoltaico, allora a quel punto io voglio andare a sapere con precisione quanto percentuale di combustibile fossile è stato utilizzato per produrre quel pannello fotovoltaico, così come le batterie per l'estrazione delle materie rare, per il litio con cui si fanno le batterie adesso, e così come quanto io voglio sapere in percentuale, cosa che non si dice mai, perché a me sembra, prima parlavamo, no?
Sì, prima di entrare in trasmissione.
Di entrare in trasmissione, ma uno dovrebbe proprio sapere con precisione quanta percentuale, no, di combustibile fossile viene utilizzato anche per produrre la Tesla. Avanti.
Assolutamente, certo.
È il ciclo di vita di dell'energia, di come viene poi tirata fuori, perché bisogna considerare appunto il fotovoltaico, sono i pannelli, il materiale per costruire il pannello, il trasporto dei pannelli, perché non li costruisci esattamente dove poi li vai a montare, e gli impianti elettrici che servono per trasportare l'energia prodotta dai pannelli o dalle pale eoliche. Diciamo che l'energia green al 100% totalmente è un'utopia, insomma nulla si crea, nulla si distrugge, e non esiste il motore con il 100% di efficienza. Quindi
cioè, questo è il secondo principio della termodinamica.
Esatto, non mi sono inventato niente, non giuro.
Lo si sa dal 1700.
Esatto, quindi arriviamo al 1700, ad oggi, che ancora sembra nelle varie dichiarazioni che in realtà questo non si sia capito, perché si parla di decarbonizzazione totale, energia verde, sì, fino a un certo punto, non arriva mai al 100% del verde e dell'efficienza.
E comunque ne siamo anche abbastanza lontani, leggendo il PNRR.
Assolutamente.
E leggendo quanto viene destinato ai vari progetti. Oltre al discorso sull'idrogeno che abbiamo appena fatto, facciamo anche quello sul biogas. Biogas che può essere usato per produrre idrogeno, ma non solo, anche viene incentivato nel PNRR anche sul resto. Anche quello è qualcosa di criticabile, che difficilmente può entrare in un discorso di energie rinnovabili, no? Specialmente certo, quando viene fatto coltivando estensivamente su territori enormi, quindi privando questi territori ad altri usi, no? più adatti, no? al vivere umano, e quindi rinnovabile, insomma, non diremmo.
Certo, si parlava appunto, si parla del fatto di come la carne bovina inquini, no? Questo perché per far pascolare i bovini bisogna sempre deforestizzare, abbattere le foreste per creare pascoli, e questo se adesso ci si aggiunge anche appunto la deforestazione per creare campi per le biomasse, ecco, quindi basta l'immaginazione per capire che disastro ambientale. Questo per dire anche che appunto, rispetto al netto di tutto questo, se noi andiamo a vedere cosa stanno facendo le grandi compagnie petrolifere, assolutamente non si stanno frenando, ma stanno alla ricerca ancora di giacimenti. L'Eni per esempio ha scoperto un nuovo giacimento in Indonesia, se non sbaglio.
Ah sì,
gli
sì,
investimenti
infatti
aumentano, continuano, non scendono da questo punto.
Ma infatti la domanda è, visto che noi stiamo dicendo delle cose assolutamente sensate e comprensibili, per quale motivo non vengono fatte? E qui arriviamo al discorso delle lobby che tu stai introducendo. Parliamo di SACE, investimenti fossili di SACE, controllata da CDP e sotto il controllo del MEF, passata recentemente sotto il controllo del MEF. Ci sono miliardi di euro destinati a progetto su petrolio e gas. Intesa San Paolo, la banca fossile italiana per eccellenza, che solo nel 2020 ha finanziato carbone, petrolio e gas con 5,4 miliardi di euro, e l'Eni che dicevi tu poco fa, il 30% ancora in capo allo Stato, il controllo dell'Eni, qualche giorno fa ha inaugurato un nuovo giacimento in Indonesia e continua quindi a investire massicciamente in esplorazione per la ricerca di idrocarburi. A questo aggiungiamo anche, visto che insomma il ministro Roberto Cingolani è l'attore di questo piano, almeno quantomeno uno dei più importanti, che poco prima di insediarsi ha anche dato l'ok a nuove trivellazioni nel mare Adriatico. E quindi tutto questo, diciamo, deve essere citato ovviamente quando parliamo di perché le cose vengono fatte in un certo modo, quali sono gli interessi e che ci sono dietro. Questi dati ce li ha evidenziati Recommon, e quindi che tante volte insomma abbiamo utilizzato in radio e anche in trasmissione.
Diciamo che le trivellazioni in Adriatico sono tanti anni che vanno avanti come tipo di politica. Ricordiamoci quanto è stato il referendum, 4 anni fa, se non vado a memoria, cioè, non mi ricordo l'anno, scusate, c'è stato il referendum, il cosiddetto no trib, anche se poi era un po' poi il testo era un po' particolare, diciamo, però quindi sono tanti anni che ci sono le trivelle, tanti anni che si parla di nuove trivellazioni, e la cosa sta semplicemente continuando, come se tutto quello che abbiamo detto fino adesso, ovvero diciamo la transizione ecologica con le virgolette, permettiamole, e questo PNRR non siano mai esistiti, o non si stia discutendo di queste cose, visto che si va avanti in parallelo in due direzioni perfettamente opposte.
Sì, questo perché ovviamente, come si diceva, un po' sicuramente per gli interessi, ma anche per una necessità oggettiva. A come stanno le cose adesso non se ne può fare a meno, cioè, se vogliamo consumare energia così come la stiamo consumando, questi sono i prezzi da pagare.
Ma è davvero così, non se ne può fare a meno? Vogliamo lanciare una prima chiamata no, agli interventi da casa? Noi adesso abbiamo parlato per un po' e ci fermiamo, facciamo una piccola pausa.
Una pausa per riflettere,
però se già questo che abbiamo detto vi dà modo di intervenire, volentieri fatelo, 06 49 17 50, e sia durante la pausa che dopo potete tranquillamente chiamare.
Sì, anticipiamo, poi Lorenzo ci parlerà di IPCC e paniere energetico.
Bene. Allora, un brano a tema.
Pensi che vendete? Ogni anno in Italia muore 30.000 persone di alcol. Ogni anno in Italia muore 20.000 persone di tabacco. Ogni anno muore 1.000 persone di eroina. Ricordate, di marijuana non si è mai morto nessuno. Assicuremo che non sei un bido, l'erba non ha mai fatto male a nessuno, a Margherita ti offemo presente, che parola sarebbe buona per niente, se fedente, Margherita senza fabbrica sarebbe più sana. La giungla del panno c'è pomodori e marijuana, Margherita senza fabbrica sarebbe più sana. La giungla del panno c'è pomodori e marijuana. Siamo sempre tutti contenti, mandiamo ancora il mondo più avanti. Se qua soprattutto tanto non ti scampi, buttiamo sulle fabbriche e coltiviamo i campi. Margherita senza fabbriche sarebbe più sana. La giungla del panno c'è pomodori e marijuana. Margherita senza fabbriche sarebbe più sana. La giungla del panno c'è pomodori e marijuana. Nove bombe, intanto ni altri se fermo e trombe, fuma i ciminiere, intanto in inquina, far sopporta staria, bevo tanta birra spina, Margherita senza fabbrica staria più sana. La giungla del panno c'è pomodori e marijuana. Margherita senza fabbrica staria più sana.
la giungla le panocce, pomodori e marijuana. Vai, poi ai sa morti chi li mandai, se montenti no a sarghe strasse, papà buttilia, fa niente grazie, i brusa l'erba e costruisce e se trai, chissà che immora tutti quanti fulminai, sarà sempre meglio poco che niente, viveremo mai in mezzo di anima e piante, margherà senza fabbriche saria più sana. La giungla le panocce, pomodori e marijuana. Marghera senza fabbriche saria più sana. La giungla le panocce, pomodori e marijuana. La giungla le panocce, pomodori e marijuana. Ma che la stessa fabbrica sarà più sana. La giungla le panocce, pomodori e marijuana.
Ma che la stessa fabbrica sarà più sana. La giungla le panocce, pomodori e marijuana.
Rieccoci domenica, ragionamento collettivo e globale sul PNRR e sui limiti dello sviluppo. A questo punto possiamo riutilizzare il famoso titolo del rapporto del club di Roma del 72, i limiti, considerazioni sui limiti dello sviluppo. Marghera senza fabbriche sarà più sana. Ci siamo lasciati prima dello stacco con l'affermazione domanda, cioè tra un'affermazione e una domanda sul è possibile modificare qualcosa in questo caos dell'energia. Tanto male partire dal menù. Qual è il menù attuale? Cioè che cosa alimenta la popolazione mondiale, che abbiamo visto che ha raggiunto e superato quanti 9 miliardi, siamo tantissimi, e continua a crescere assolutamente, anche se la crescita si è un po' rallentata. Quello che non smette di crescere invece è l'energia acquisita dal sistema a terra con l'uomo sopra. E in effetti, guardando l'ultimo rapporto dell'agenzia, quindi dei nemici se vogliamo, in questo contesto dell'Agenzia Mondiale per l'Energia, che sono quelli appunto che fanno i rapporti anche per le case petrolifere eccetera eccetera, e la richiesta mondiale di energia dal 1990 al 2018 è passata da 9 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio al 2018 a 14 milioni di tonnellate, quindi diciamo che sei una volta e mezzo. E in più, come è composto il menù che ci alimenta, cioè che alimenta la nostra vita, intendendo per questa le macchine, l'energia elettrica, i computer che ci abbiamo qua accesi, i telefonini, il nostro stile di vita, nostro e di tutti quanti, quindi sia delle popolazioni del nord del mondo ricche, dei paesi più abbienti di cui facciamo parte, così sia anche delle popolazioni anche di chi vive sotto la soglia di povertà. Il paniere, diciamo, energetico, quello che ci alimenta è sconfortante, perché se guardi, diciamo così, al volo le percentuali le possiamo mettere, le percentuali sono circa il 35% è ancora petrolio, il 20% è gas e tra il 25 e il 30% è carbone. totale fa 80-85% di fossili tradizionali.
Quindi energie non rinnovabili.
Energie non rinnovabili, perché cioè, facemmo una trasmissione l'anno scorso sulla transizione, sulle transizioni energetiche del passato, no? In realtà tutta questa storia è cominciata con la rivoluzione industriale, quando da un'economia prevalentemente basata su energie rinnovabili, in modo di dire, sul legno, in sostanza, che è stato, diciamo, l'energia principale per tutta la popolazione mondiale fino alla metà dell'Ottocento, con praticamente contemporaneamente all'inizio della rivoluzione industriale, l'affermazione dei motori, si è cominciati a passare al carbone. In realtà la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale, è stata ancora basata su un'economia basata sul bruciare il legno, insomma, era la prima materia. Poi piano piano si è passati al carbone, poi c'è un tempo che avevamo calcolato, no? Molto ampio, di 35-40 anni per l'introduzione o anche di più, 60 anni per l'introduzione del petrolio, e è quello che sta succedendo dagli anni 60 a oggi, è piano piano un incremento, a questo maniera si è aggiunto il gas. Quattro se ci metti pure il legno, energie, fonti energetiche non rinnovabili, alimentano la nostra fame d'energia per il 90%, praticamente 90-95%. Restano soltanto un pezzettino, l'unico che diminuisce è il nucleare nel mondo, almeno dal grafico che ci abbiamo davanti, e le rinnovabili che aumentano, ma si giocano tra entrambi. Il nucleare mi pare sta intorno al 4%, e tutte le rinnovabili, idroelettrico, solare, eolico, così, stanno intorno a percentuali mondiali molto basse, intorno al 4-5%. In questo contesto, la domanda che faceva il nostro comandante Jacopo prima della pausa, e rimbalzata da Dai, che risposta possiamo dare? Boh, nel senso che come facciamo a invertire questa tendenza? Ovviamente rispetto a quello di cui poi dobbiamo parlare, che è l'effetto di questo consumo, perché il consumo di per sé potrebbe starci antipatiche le fonti fossili. Il problema è che per colpa di questa emissione, delle emissioni di anidride carbonica o di altri gas connessi con l'utilizzo di questo tipo di risorse, in sostanza sono tutte combustioni, no? si sono prodotti dei gas che sono stati immessi nell'atmosfera, i cosiddetti gas clima alteranti, che si sono chiamati negli anni, anche questi sono gas serra, se ne erano già accorti all'inizio degli anni 70, anche l'introduzione di altre materie tipo i clorofluorocarburi, che hanno ridotto lo strato protettivo, diciamo, la fase della intorno all'atmosfera, e hanno determinato comunque in sostanza un incremento della temperatura media mondiale terrestre al suolo di circa un grado, 0,98 gradi dal periodo preindustriale media. Questo significa che in alcuni punti, come sappiamo, gli squilibri sono maggiori e la temperatura è aumentata di molto, in altri punti sembra aumentare di meno, ma con delle... Non passa un giorno ormai, è diventato proprio un... A proposito di...
Questa è l'estate più calda del secolo.
Questa è
l'autunno più piovoso degli ultimi 40 anni.
Esatto, e poi l'iceberg più grande che si stacca, esatto. La cosa, il pack più distrutto, la Groenlandia, che tra l'altro fra poco sarà oggetto anche di un nostro approfondimento come Geologia Senza Frontiere, questo, la Groenlandia che fra un po' diventa...
Comunque la Groenlandia è Greenland. Terra verde,
quindi
quando fu scoperta non c'era ghiaccio.
E questo, vedi, questa è la voce dei negazionisti climatici. Ci abbiamo tutti.
Abbiamo una serpe in seno.
In realtà, vabbè, quello è un altro discorso. C'era in alcune zone. Quindi, insomma, il problema è grosso. Cioè, è ovvio che poi, di fronte a questo tema, la risposta globale è quella di fare delle previsioni, no? Il Club di Roma nel 72 commissionò uno studio al MIT, che è il primo, diciamo, che ha affrontato in modo organico gli scenari di cambiamento climatico, in sostanza di effetti sull'intero sistema, sia sulla Terra che sulla popolazione umana, rispetto a vari scenari di crescita della popolazione, crescita del consumo delle risorse, riduzione del consumo, risorse infinite, risorse, arrivando a dimostrare che in sostanza bisognava già allora introdurre dei fattori correttivi
50 anni fa, ripetiamo,
anni, con un certo tipo di impostazione che era molto più, che deveniva i limiti dello sviluppo e individuava nell'azione politica prevalentemente gli scenari risolutivi, gli scenari di, se vogliamo, di mitigazione, non si usava così, di contenimento e di sviluppo, diciamo, più armonioso tra numero di risorse disponibili, entità delle risorse disponibili, crescita della popolazione, sfruttamento delle incremento della temperatura. Non si parlava proprio in quei termini, però insomma più o meno.
Però quindi il concetto del limite era quello importante, era quello importante, che poi si è perso completamente,
no? Si è perso perché il rapporto tra i tanti rapporti fatti dal diciamo dal grande quello che si ha International Panel, comunque dal grande composizione di studiosi delle Nazioni Unite mondiali praticamente, che hanno sviluppato vari rapporti, vari studi per cercare di affrontare il tema, no? Ha prodotto l'ultima produzione è stata questo studio, il rapporto per i decisori politici nel 2018, volto a limitare, e questo lo sappiamo tutti, volto a limitare il riscaldamento globale al 2050 entro un grado e mezzo di incremento rispetto all'attuale.
Sì, inizialmente era 2 gradi e poi hanno ridotto a 1,5 gradi.
Senza entrare, ne abbiamo parlato tante volte, entrare proprio nei dettagli, la cosa che colpisce rispetto ai due, al cambio anche di strategia, no? È che, l'abbiamo detto tante volte, è che in questo rapporto non si mette in discussione da nessuna parte, comunque non si mette in discussione in modo chiaro lo sviluppo. In sostanza non è come se fosse illimitato lo sviluppo. L'importante è ridurre le emissioni di gas climalteranti già al 2030 del 30% e poi a zero nel 2050, e per fare questo le azioni che vengono nei vari scenari che vengono messe in campo sono tutte di tipo tecnologico o scientifico, cioè si parla di ridurre massicciamente. E per questo prima e negli anni abbiamo fatto riferimento alla velocità delle transizioni energetiche avvenute, quindi si tratta di ridurre massicciamente e quindi imporre una transizione energetica enorme in tempi brevissimi, tali che nel 2050 non si consumano più quelli che adesso fanno, non si utilizzeranno mai più quelli che adesso, il paniere energetico che adesso compone quasi tutto quello da cui traiamo la nostra energia. In più il rapporto spera che vengano sviluppate di fatto, perché è inutile, uno può pure rilegge, oggi stamattina lo stavo rileggendo, il rapporto spera che vengano sviluppate delle tecnologie in grado di contenere gli effetti di questa riduzione enorme, perché se riduci la CO2 e non produci un'alternativa energetica non funziona il rapporto, nel senso lo sviluppo sostenibile non c'è, non può essere, perché il rapporto prevede appunto il continuo sviluppo, non parla assolutamente di contenimento del numero della popolazione, del numero di abitanti del pianeta, non parla quasi per niente, se non alla fine, se non come coadiuvanti, di equità sociale, cioè ne parla alla fine, ma le dice che sono elementi che aiutano, ovviamente. E poi il rapporto è tutto, è meglio 1,5 di 2, nel senso la confidenza è molto migliore, gli impatti sugli oceani, sulla riduzione. Quindi il problema è abbastanza rilevante e non, io la risposta se è facile cambiare non ce l'ho, perché nessuno ce l'ha in realtà, e questa è la sfida. Ce l'abbiamo le nostre comunità, che sono in grado, le nostre comunità politiche anche, no? Anche i centri sociali, insomma, che sono in grado di creare comunità includenti, no? Diciamo che dovrebbero essere anche le fornaci in cui viene fuori, ecco, appunto, tanto per bruciare un altro,
per parlare di combustione
diciamo i forni, non so, mi viene in mente, comunque, in cui viene fuori la terracotta dello sviluppo sostenibile. In realtà non siamo in grado, è un bel problema. Se davanti abbiamo le curve di incremento dello sviluppo e del consumo energetico, non c'è nessuna. Aumentano tutti, cioè aumenta pure il carbone e aumentano pure i biofuel, che sarebbe il legno, cioè il legno, la combustione del legno continua, e da rifiuti continua ad aumentare come fonte energetica. In tutto questo, così chiudo, all'orizzonte il ministro Cingolani, guardando lontano, tira fuori dal cappello la fusione nucleare, tirando fuori una cosa di cui mo ci parlerà giustamente il comandante Jacopo, una cosa che a tutti
la panacea di tutti i mali.
Esatto. Ecco, tutti quanti di fronte a questi grafici dice, vabbè, quindi il grafico si dovrebbe invertire, tutto questo dovrebbe andare a zero, cioè tutte le fonti energetiche, dovrebbe apparire, sorgere il sol dell'avvenire rappresentato
proprio un sole, proprio un sole.
Il sol dell'avvenire rappresentato da una ciambella. E lascio la parola al comandante.
Perché proprio il sole? Perché?
Perché appunto si parla di fusione nucleare.
Che il, modo, che il modo in cui il sole brilla,
che è proprio il modo di brillare del sole.
E infatti mentre lo dicevi qui a San Lorenzo è cominciato uno scampanio tanto a sottolineare che il sorgere del sol dell'avvenire.
Certo, poi degli amici mi hanno detto che siamo andati in onda con la messa, contemporaneamente alla messa, facciamo alle 11 domenicale, quindi
un disturbo sulle frequenze.
Disturbo sulle frequenze. Ricordo comunque di telefonare per chi è interessato, per chi reputa, insomma, di dare un contributo, perché noi non abbiamo soluzioni, noi vogliamo solo discutere, la discussione più è ampia meglio è. Ricordo che chi vuole telefonare allo 06491750 può telefonare quando vuole, anche adesso mi può interrompere. Però prima di, secondo me, voi che dite? Prima di facciamo un altro stacco musicale, prima di parlare di fusione nucleare, perché è un argomento abbastanza ricaricarsi un attimo, riflettere.
Sì, perché poi noi vorremmo appunto che noi vorremmo un po' spiegare, no, anche il principio di funzionamento, no, di questa fonte energetica. Quindi è un argomento sicuramente insomma, che va ascoltato con una certa attenzione. Per cui ci sta benissimo una pausa musicale, però ecco, chiamateci per anche prima se volete intervenire nel dibattito.
Ok, facciamo una pausa musicale a tema, ci è venuta forse un po' banale, però scusateci, ci sta tutta parlando di sole.
Face lies the snake.
Ed eccoci qua, dopo i Soundgarden, Sole e Buco Nero, dice, noi parliamo appunto di Sole, che poi alla fine, non per il nostro Sole, ma siccome il Sole è una stella, per molte stelle, la fine, la vita di una stella, molte volte si risolve nella creazione di un buco nero. Però questo ne abbiamo già parlato tante volte, non ne riparliamo adesso, se no cambiamo argomento, un argomento lungo, però ecco, una canzone che comunque è in tema, rimane comunque in tema.
Ci sono i podcast di Entropia Massima per riprendere tutte le varie puntate che avete fatto sul Sole.
Sole, quindi sull'evoluzione stellare.
Se una stella diventa buco nero, allora non ha un'energia infinita, quindi anche l'energia di cui parliamo oggi non è infinita tecnicamente.
Diciamo, cioè nel senso che è una stella, sì, e la stella a un certo punto diventa buco nero quando finisce, esaurisce il suo combustibile, che è appunto l'idrogeno. Però in questo caso, prima di diventare buco nero, diciamo, esplode in una supernova e tutta la materia di cui è formata, di cui ha sviluppato durante la combustione dell'idrogeno, perché poi si sono formati vari elementi, ed è per questo che anche se è formata la Terra, noi troviamo poi gli elementi più pesanti dell'idrogeno da tutte le parti, fino al carbone, al carbonio con cui noi siamo composti, e questo avviene proprio da una sintesi degli elementi che avviene appunto dentro al nucleo stellare. E soprattutto negli ultimi istanti, diciamo istanti si fa per dire, di vita di una stella, vengono creati tutti quegli elementi più pesanti che poi hanno generato per esempio la vita sulla Terra. Quindi noi diciamo, lo dico sempre, noi siamo polvere di stelle, perché nel momento in cui una stella diventa supernova, esplode, tutto questo materiale che ha generato, che ha creato, si sviluppa e si espande nell'universo.
La scienza romantica, questa.
La scienza romantica. E quindi un ciclo in cui comunque, per quello, rifacendomi alla domanda, no, beh, possiamo considerare per quello, per noi minuscoli esseri umani, per quello che noi dobbiamo farci con l'idrogeno, insomma, l'idrogeno è infinito.
Quindi stiamo parlando di una fonte di energia virtualmente infinita.
Virtualmente infinita, ed ecco perché Cingolani ha riposto tanta fiducia nella fusione nucleare, ma tutta l'umanità insomma può anche può avere questa speranza, perché sì, comunque l'obiettivo è quello di riprodurre quello che avviene nel Sole. Però iniziamo dal principio, se no ecco non si capisce bene. Innanzitutto il Sole, io parto da qua, per esempio il Sole ha una densità, il Sole, un quarto di quella terrestre, cioè è molto più leggero, ha una superficie però di circa 28 volte quella terrestre. Il Sole ha un volume di circa 1.300.800 volte la Terra, di quella terrestre. La massa del Sole è di circa 350.000 volte quella terrestre. È distante da noi il Sole 150 milioni di chilometri, ha un diametro che è circa 1.400.000 chilometri, la Terra ne ha soli 12.000 di diametro. E quindi, però, questo fatto che è un quarto rispetto alla densità terrestre ci fa pensare a che cosa? Che il Sole è un gas particolare, si chiama plasma, è un quarto stadio di aggregazione della materia. Cioè noi conosciamo gli stati di aggregazione, che sono il solido, il liquido e il gassoso, e poi c'è lo stato plasmatico. Ora il Sole è la maggior parte di tutti, diciamo quasi il 99% di tutta la materia di cui è composto l'universo, che noi vediamo, diciamo quella visibile, escludendo poi la materia oscura e le nuove frontiere della fisica, è fatto di plasma. Plasma cosa vuol dire? Che si trova a una densità, una temperatura così alta che gli atomi, che l'atomo è per inciso è composto e fatto da un nucleo centrale fatto di protoni e neutroni e degli elettroni che gli orbitano attorno. Allora, quando la temperatura diventa molto alta, quando questi atomi si trovano a temperatura molto elevata, diciamo a condizioni estreme di pressione e di temperatura, questi elettroni schizzano via dal nucleo, quindi il nucleo rimane libero e gli elettroni pure. In questo caso abbiamo un gas in cui i protoni sono liberi, i neutroni pure, i nuclei sono liberi e gli elettroni pure vanno dove vogliono in maniera caotica. Questo è lo stato di plasma. Globalmente, se noi prendiamo un volume finito di questo plasma, globalmente è neutro, però se noi li vediamo singolarmente abbiamo protoni che sono carichi, di carica positiva, e gli elettroni, come si sa, sono di carica elettrica negativa. È qui che viene l'ingegno umano. Allora, noi dobbiamo riprodurre quello che avviene nel sole. Il sole è composto appunto di plasma, e plasma in questo caso è l'idrogeno. L'idrogeno perché è fatto da un protone, che è l'elemento più leggero e primordiale in natura. Nel sole succede questo, che siccome è molto, ha una massa così enorme, quello che ho detto, una massa gigantesca, è per gravità appunto tende a schiacciarsi su se stessa, però nel momento in cui tende a contrarsi aumenta sempre di più la pressione. Questo aumento di pressione fa sì che la temperatura di questo plasma aumenti, e aumenti fino a una temperatura, il sole ha una temperatura media dove si formano le reazioni, di 14-15 milioni di gradi. In questo caso, quando uno arriva a 15 milioni di gradi, cosa succede? Immaginate due protoni, due nuclei di idrogeno. Quando io avvicino due nuclei di idrogeno, due cariche positive, si respingono perché hanno due cariche positive, c'è quello che si dice repulsione coulombiana. Però man mano che aumento la temperatura, man mano che aumento l'energia cinetica di movimento di questi protoni, arrivata a una certa soglia, sopra questa soglia, questi due protoni riescono a vincere la repulsione elettrostatica coulombiana, appunto perché sono due cariche positive, e si fondono e fondendosi creano un nucleo di elio, cioè il secondo elemento più pesante della tavola periodica, due protoni. In tutto ciò però la reazione è esotermica. In questo processo di fusione viene emessa energia. L'energia nel Sole viene emessa sotto forma di raggi gamma, di neutrini e positroni. I positroni sono le particelle, l'antimateria dell'elettrone, ma adesso non entriamo in particolari. Questa grande energia che viene espulsa nel processo di fusione è quello che genera la vita, cioè quello che ci dà calore. L'energia elettromagnetica che il Sole ci fornisce quotidianamente, tutto ciò è il motore primo che genera la vita, genera tutti i processi chimici, elettrochimici, biologici che noi conosciamo, di cui noi abbiamo conoscenza, e non solo. Quindi diciamo è il motore primo di tutta la vita sulla Terra. Così, quindi, però il Sole ne è una di miliardi e miliardi e miliardi di stelle che compongono la nostra galassia, che è la Via Lattea, di cui di Via Lattea ce ne sono, di galassie ce ne sono miliardi e miliardi, quindi immaginate quanti soli sono accesi in questo momento che producono energia.
Tutti nello stesso modo, tutti così la
tutti
producono.
Nello stesso modo, funzionano tutti nello stesso modo. E appunto, come dicevo, sono anche fabbriche di elementi più leggeri, perché dopo l'elio, per evoluzione stellare, poi ci sono vari stadi di evoluzione stellare, a quel punto vengono prodotti gli elementi più pesanti come il litio, come il carbonio, eccetera eccetera, e questo poi vengono espulsi, come dicevo prima, sono quelli che poi formano la vita sulla Terra.
Ma quindi l'idea sarebbe di sfruttare lo stesso principio qui sulla Terra?
Perfettamente, è un'idea, come ha accennato Lorenzo, un'idea. La fusione nucleare si conosce dalla prima bomba a termonucleare, quindi negli anni 50 fu fatta brillare la prima bomba a fusione nucleare, quindi la prima idea di utilizzarla in maniera civile per produrre energia elettrica è stata nel 58 dai russi, sviluppando il Tokamak, che adesso lo vedremo meglio, una tecnologia esclusivamente che viene dalla Russia nel 58, ed è proprio quello appunto di ricreare quello che avviene nel Sole. Però qual è le difficoltà di appunto un'idea vecchissima? Adesso Cingolani se ne ritorna a parlare. Comunque adesso, come vedremo, vi spiegherò, sono stati fatti anche dei passi da gigante, l'ultimo 4-5 giorni fa da parte dei cinesi.
Nel frattempo sono ricominciate le campane, quindi
quando hai detto cinesi sono ricominciate le campane.
Ci sarà... a mezzogiorno.
Quindi adesso è mezzo, prima era sole, le campane, cinesi, le campane. Non so se ci siano dei collegamenti, ma il sol dell'avvenire, ecco.
Quindi il problema è questo, però, che noi abbiamo a che fare. Aspettate che le campane proprio
ci stanno sovrastando. Altro che fusione voce. Nucleare.
Ecco, chiudiamo la finestra. Come dicevo, appunto il problema è però che per generare queste reazioni di fusione termonucleare le temperature sono elevate. Ora nel Sole si parla, abbiamo detto, ricordate, di 14-15 milioni di gradi. Ora.
Ma noi non possiamo raggiungere 14-15 milioni di gradi.
Ben di più dobbiamo raggiungere. Ben di più, perché il Sole gli bastano tra virgolette 14-15 milioni di gradi, perché ha una massa enorme. Quindi questo plasma è confinato in una massa enorme. E quindi basta perché poi c'è una legge che adesso è un prodotto triplo, che appunto a seconda di quanto vale questa massa tu riesci a, a abbassare la temperatura. Se la massa è minore, la temperatura rialza. Insomma, è un prodotto triplo che deve rimanere sempre costante.
Quindi noi dobbiamo fare ancora di più.
Noi dobbiamo fare anche molto di più, cioè noi dobbiamo arrivare, per innescare le reazioni di fusione termonucleare, a circa 150 milioni di gradi.
Come si fa? Ma è possibile questa cosa?
Sì, è possibile, è già stata fatta. È stata fatta per poco, nell'arco della storia è stata fatta per pochi secondi, adesso per molti più secondi è stata fatta. Addirittura, come vedremo, l'ultimo risultato grande, 4 giorni fa i cinesi 100 secondi l'hanno tenuto acceso questo plasma.
Ah, quindi per 100 secondi hanno riprodotto questo tipo di reazione?
Hanno innescato queste reazioni di fusione, quello che avviene nel Sole.
Con 150 milioni di gradi.
Ora si utilizza però non proprio l'idrogeno. Per quello che dobbiamo, per quello che deve fare l'umanità, si utilizzano gli isotopi dell'idrogeno. L'idrogeno ha altri due, diciamo, sono tre gli isotopi dell'idrogeno, che è formato da un protone e da un elettrone, l'atomo di idrogeno normale, cioè il più semplice. Poi c'è il deuterio, in cui viene aggiunto all'interno del nucleo un neutrone, che è una particella neutra, neutra da un punto di vista elettrostatico, che si attacca al protone, quello è il nucleo, è sempre un elettrone che gira. E poi c'è il trizio, che è l'elemento, diciamo, il deuterio ce n'è tanti in natura, come l'idrogeno, il trizio molto meno, perché è un elemento radioattivo che decade in circa, decade vuol dire, essendo radioattivo, è instabile, ha una certa, decade radioattivamente significa che emette una certa radiazione, questa radiazione lo fa decadere, cioè arriva a uno stato stabile, quindi ritorna a uno stato stabile.
Quindi dovremmo utilizzare il deuterio allora?
Noi dobbiamo utilizzare una miscela di deuterio e trizio.
Ah, deuterio e trizio, deuterio, okay. E trizio,
cioè, quindi a questo punto il trizio, come dicevo, ha un protone e due neutroni. Ora dobbiamo utilizzare, perché questa reazione tra le tante, perché ce ne sono diverse, quella del Sole è un'altra, per esempio sempre idrogeno, sono tre cicli di idrogeno in cui l'idrogeno si combina in elio, poi l'elio, il trizio si forma trizio, si ricombina con l'idrogeno, forma elio, cioè sono... Noi perché questo? Perché abbiamo, ci si è accorti che innanzitutto è la reazione che avviene a più bassa soglia, cioè l'energia che io devo immettere nel sistema per far avvenire questa reazione deuterio-trizio è minore rispetto a idrogeno-idrogeno.
Quindi chiaramente
c'è un guadagno di energia,
c'è un guadagno.
Lì io mi metto da un punto di vista, diciamo, di efficienza energetica, in cui io utilizzo una reazione che è molto più probabile e che ha una soglia di innesco più bassa.
Quindi devo usare meno energia per far partire
la reazione.
La reazione.
E quindi si utilizza deuterio-trizio. Ora, nella reazione deuterio-trizio, cosa si crea quando un atomo, un nucleo di trizio e un nucleo di deuterio si fondono insieme? Si crea innanzitutto un nucleo di elio, una particella alfa. Prima furono, storicamente si chiamavano alfa perché non si conosceva bene la natura, e sono rimaste particelle alfa, poi si è visto che sono nuclei di elio. Per inciso, l'elio, la particella di elio, elio 4, è la particella più stabile in natura, una conformazione energetica per cui meno di quello, da un punto di vista energetico, non si può andare.
È molto stabile.
È la più stabile di tutte. Quindi si forma il nucleo di elio, anche come nel Sole, alla fine. Viene emesso cosa? Un neutrone, a questo punto nella reazione, quindi elio più un neutrone che si porta via la maggior parte dell'energia che si forma, diciamo, ed è quella che poi verrà sfruttata per generare calore, in teoria, non esiste ancora, ma è quella quota parte che viene poi presa e viene trasferita a, per esempio, acqua, che viene fatta riscaldare, e a quel punto, una volta diventato vapore, viene lanciata in turbina l'acqua a alta temperatura e genera corrente elettrica. Poi il sistema è sempre lo stesso, cioè quello che cambia in tutto ciò, ma in tutti dal combustibile fossile al nucleare storico fissile al carbone, quello è il motore sorgente, cioè come produco io calore per poi riscaldare questo serbatoio d'acqua che mi diventa vapore e mi va poi a girare una turbina che per girando la turbina mi genera corrente elettrica, è sempre quello.
E naturalmente l'output deve essere maggiore dell'input.
A questo punto io devo sempre fare i conti sull'efficienza del mio impianto. Allora, a conti fatti adesso, per quello che riguarda la fusione, non c'è al massimo si è arrivati a uno, penso. A uno vuol dire semplicemente che tanta energia io utilizzo per innescare la reazione e tanta ne produco. Appunto per questo motivo che a quelle temperature, e adesso arrivo alla parte cruciale, detto questo, in questa reazione appunto di fusione io devo arrivare, Lorenzo mi fa cenno un attimo.
Sì, no, volevo aggiungere così per chiarezza, perché c'è da dire che attualmente quello di cui sta parlando Jacopo, che ci continua a spiegare e ci continuerà a raccontare come funzionano queste cose cinesi, italiane, di cui questi esperimenti, è che siamo allo stato attuale ben lontani dalla produzione di energia elettrica da fonte di fusione. Sì, sì, siamo semplicemente in una fase sperimentale che sperimenta la possibilità di costruzione di un sistema stabile, in sostanza, sulla base del quale poi dopo verrà forse, se funziona, sviluppato una capacità di produrre energia attraverso quella fonte. Questo,
ci sono delle stime su quanto ci vorrà?
Molto, magari ce le dice, comunque sì, parecchio, nel senso che la stima più ottimistica parla del 2050 come inizio.
Quindi in altre, sempre questi 30 anni famosi, però, tornano sempre questi, sì, 30 anni.
Se però si mette insieme quello che abbiamo detto prima dell'IPCC e queste stime, non è, dopo magari lo rivediamo dopo, non funzionano. Comunque, no, era semplicemente per spiegare che è ben lungi da adesso la produzione di energia, quindi la trasformazione, l'utilizzo di quell'energia, di questo neutrone che parte a forza motrice, in sostanza, per far girare la dinamo che produce l'elettricità. Per il momento stiamo in una fase molto sperimentale, il che rende ancora più, di cui Iago, che è molto interessante oltretutto, ed è molto anche stimolante se ci pensi dal punto di vista scientifico. Però per passare da un ambito prevalentemente scientifico a un ambito di produzione energetica bisogna fare tutti i passaggi che rendono poi la affermazione, per questo ci ha incuriosito tanto l'affermazione di Cingolani, tra l'altro avvenuta due giorni dopo che noi qui abbiamo fatto una trasmissione proprio sulla fusione, intervistando qualcuno che ci lavora.
Sì, qui l'ingegnere Pizzuto, che era responsabile dell'Enea. Del progetto italiano, adesso ne parliamo.
Perché noi lo sapevamo, ci abbiamo delle fonti.
Esatto. Però ecco, volevo semplicemente, ti ho interrotto soltanto per ristabilire il limite, diciamo, di quello che sta succedendo adesso. Cioè stiamo in un ambito prevalentemente scientifico. Certo. Quindi la transizione dall'ambito scientifico all'ambito energetico. Cioè
al di là da venire,
prego.
Sì, perché questo, come dicevi tu, perché le problematiche a livello tecnologico e scientifico sono enormi. La prima di tutte è quella del fatto che io ho questo plasma, la devo portare, come abbiamo detto, a 150 milioni di gradi. Allora capite bene che in natura non esiste nessun materiale capace di contenere allo stato, questo materiale che possa rimanere allo stato solido nel momento in cui entri in contatto con una cosa di 150 milioni di gradi.
Quindi ci mancherebbe un contenitore, non sappiamo.
Manca assolutamente un contenitore.
Non sappiamo dove metterlo sto plasma.
Esattamente. E allora qui l'ingegno umano, la scienza. Il plasma, come ho detto, è globalmente neutro, però è fatto di protoni ed elettroni liberi. A quel punto questi protoni e questi elettroni che sono liberi risentono dei campi magnetici, come qualsiasi particella carica. A quel punto l'idea è quella, che è stata sviluppata nel 58 per la prima volta dai russi, di costruire questo tokamak. Il tokamak non è altro che una ciambella, immaginate una ciambella, però non è una ciambella, sì, è confinata, diciamo, poi alla fine la struttura è acciaio, è fatto di piombo, di acciaio, eccetera, però questo plasma non entrerà mai in contatto diretto fisico con questa struttura, perché questo tokamak è composto da magneti superconduttori, quindi da bobine elettriche in cui ci passa una corrente enorme che genera un campo magnetico a forma di ciambella. Immaginate questa ciambella, però questa ciambella fatta con un campo magnetico, questo campo magnetico a forma delle linee del campo di forza magnetiche sono a forma di ciambella, che tengono sospeso questo plasma proprio in sospensione dentro le linee di questo campo di forza. Questo plasma non scappa perché le linee del campo magnetico sono chiuse. Ora, il campo magnetico, immaginate, non so se chi ci ascolta avete visto mai, quando c'è una calamita, prendete una calamita semplice, la calamita è fatta da un polo nord e un polo sud. Se voi mettete una limatura ferromagnetica, quindi sensibile, che si magnetizza, vedete, si predispone questa limatura, questa polverina, e fa degli archi chiusi, però, che partono dal polo positivo e scendono al polo negativo, viceversa. Sono linee chiuse. Queste sono linee di campo di forza. Ora, immaginate che questo plasma si sistemi come questa limatura di ferro e non scappa. Non scappa fuori. E questo è un modo per tenerlo. E quindi ho risolto il primo. Risolto nel senso che.
C'è un'idea.
È l'idea. L'idea è stata sviluppata. Questo plasma è in sospensione. Ora. Adesso però il problema sorge nel momento in cui io devo mandarlo a 150 milioni di gradi. Nel momento in cui lo mando a 150 milioni di gradi, il plasma diventa instabile. E per farvi rendere conto di come può essere instabile un plasma, riprendiamo un altro esempio. Vedete il Sole, quando vedete delle foto astronomiche del Sole, vedete, oppure quando la famosa foto del Sole, quando c'è un'eclissi, voi vedete che sul bordo del Sole si formano delle protuberanze, si chiamano così, quindi degli sbuffi che sembrano di fuoco. Ecco, quello è il plasma, ha instabilità. Cioè, immaginate che dentro a questo toro io devo far fronte a questa instabilità, a questi sbuffi. Cosa succede però? Che se lo fa il Sole non gli succede niente, perché comunque è una massa gigantesca, queste protuberanze sono sempre, comunque questo plasma è confinato dalla gravità. Invece cosa succede? Che quando succede, quando avviene nella ciambella, nel tokamak, queste protuberanze sono troppo grandi, a questo punto il plasma si spegne perché non riesca a tenerlo stabile. Ecco, quindi uno dei primi problemi è di gestire la instabilità del plasma. Come avviene? Come faccio a scaldarlo? Devo fare un'iniezione di corrente, 1 milione di ampere ci vuole più o meno, una corrente che passa dentro questo tokamak e riscalda per effetto dissipativo, lo riscalda e lo porta a quella temperatura. Quindi, allora, ricapitolando, il problema è questo, della stabilità del plasma. E il secondo problema, appunto, è che per generare questi campi magnetici, io parliamo di campi magnetici di 8 Tesla, diciamo, il problema, adesso mi sto riferendo a un prototipo che è, a cui si fa riferimento, che si chiama ITER, che sta per International Thermonuclear Experiment Reactor, che è il primo reattore sperimentale che dovrà essere, che si sta sviluppando nel sud della Francia. È un progetto enorme che sta più di 30 anni, ha un costo di 15 miliardi di euro e si prevede anche di un costo operativo di esercizio di 290 milioni di euro. È sempre un reattore sperimentale, non va in corrente elettrica, non entra nel sistema della corrente elettrica.
Cioè non entra in produzione?
Non entra in produzione di corrente elettrica.
Ma è esistente o lo stanno costruendo?
Lo stanno costruendo e siccome è una collaborazione internazionale e mondiale di cui fanno parte tutti praticamente, l'Unione Europea, la Russia, la Cina, il Giappone, gli Stati Uniti, l'India, la Corea del Sud, eccetera, eccetera. Ciascuno, e noi facciamo pure la nostra parte, sviluppiamo delle componenti, cioè chi si occupa della stabilità del plasma, chi sviluppa reattori sperimentali per studiare questo, chi siccome noi ci stiamo occupando anche di sviluppare, diciamo, una parte di questo reattore che serve per la rimozione del calore. Perché? Qual è il problema? Che bisogna rimuovere a un certo punto questo calore che viene generato. Un po' lo devo rimuovere, un po' ci devo mandarlo in turbina, devo riscaldare l'acqua che poi va in turbina. Quindi il problema è questo: io sto creando il luogo più caldo dell'universo, 150 milioni di gradi, e a pochi centimetri io, per creare questi campi magnetici da 8 Tesla, rendetevi conto, un campo magnetico di 8 Tesla circa, il campo magnetico terrestre con cui si orientano le bussole è 40 microtesla, cioè un milionesimo di Tesla. Noi stiamo su questi ordini di grandezza qui. Per generare questi campi magnetici così enormi, io mi devo avvalere di superconduttori, magneti superconduttori. Cioè, cosa vuol dire? Che per far arrivare nella condizione di superconduttività questi magneti tali per cui mi riescono a generare un campo magnetico così alto, io li devo raffreddare a meno 269 gradi Kelvin, centigradi, scusate, quindi è più o meno 3 gradi Kelvin, 2 gradi e mezzo, 3 gradi Kelvin assoluti. Quindi io sto a pochi centimetri creando il luogo più caldo dell'universo con uno dei luoghi più freddi dell'universo, e li devo far coesistere in una distanza di pochissimi centimetri. Okay, questo è un problema ingegneristico, tecnologico enorme, a cui io devo soddisfare. Ora, notizia di poco tempo fa, come ho accennato, i cinesi 4 giorni fa con il loro reattore sperimentale, ma con questo reattore sperimentale, come dicevo, che si chiama IST, contribuiscono allo sviluppo di ITER, hanno creato questo reattore sperimentale e sono riusciti a mantenere la reazione, quindi creare reazione termonucleare dentro questo tokamak per 101 secondi a 120 milioni di gradi centigradi. Sono riusciti anche a mandare questo reattore, come leggo, a 160 milioni di gradi centigradi, ma solamente per 20 secondi. Noi italiani, come dicevo, invece...
Ed è stata prodotta energia? Forse siamo ancora vicini a uno.
E stiamo ancora vicini a uno.
Quindi non c'è produzione, però intanto si è riusciti a innescare la reazione per 101 secondi.
Perché viene costruito ITER, questo grande reattore che ha dimensioni enormi rispetto a questi reattori sperimentali che si fanno in laboratorio? Proprio perché lo scopo è quello di avere un'efficienza pari a 10. Cioè a questo punto più di 10 vuol dire che io spendo 1 e guadagno 10 di energia. Certo. E in più per tenerla circa, per produrre una potenza di 50 megawatt di potenza energetica, e cercarla di tenere questo plasma, di tenerlo stabile per almeno un'ora. Ecco, questo è il primo progetto.
Ora io però mi viene una domanda subito, no? Rispetto a quello che ci hai descritto, che insomma ha una certa complessità, è una roba veramente, no? Sensazionale a sentirla così, no? Ma è sicura una cosa del genere? Perché quando parliamo di nucleare ci viene tutti in mente la fissione nucleare, che è una cosa completamente diversa, e sì, tutti noi sappiamo quanto è assolutamente da scoraggiare, no, come produzione energetica. Ma sì, nel caso della fusione nucleare si può dire lo stesso oppure no?
No, sì, è assolutamente molto più sicura da questo punto di vista. L'unico componente, mentre nei reattori a fissione nucleare il problema dei rifiuti è enorme, perché si producono appunto elementi radioattivi pesantissimi che hanno potere contaminante enorme, sia da un punto di vista di radioattività sia da un punto di vista chimico tossico.
E sono scorie.
Le scorie, le famose scorie che tutti conosciamo, insomma, ma adesso non addentriamoci.
Invece, in questo caso invece non ci sono scorie.
Sì, tecnicamente inteso, è il trizio.
Ah.
Perché ovviamente, siccome come dicevo, nella reazione termonucleare si producono neutroni, questi neutroni, e si utilizza il trizio ovviamente, l'unico elemento radioattivo è il trizio e qualche metallo che viene, si dice che viene
attivato
radiologicamente, perché adesso non lo stiamo a spiegare, ma i neutroni poi hanno questo potere di attivare una sostanza che, diciamo, è ferma, è stabile da un punto di vista radioattivo. Arriva il neutrone, viene assorbito e questo nucleo diventa instabile e remette radioattivo. Però è roba poco, come dicevo, il trizio che viene prodotto a tempi di decadimento, diciamo, di circa 12 anni e mezzo. Cosa vuol dire un tempo di decadimento? Che dopo 12 anni e mezzo, se ho un grammo di trizio, dopo che emette radiazione, diciamo, radioattiva per decadimento nucleare, dopo 12 anni e mezzo la mia quantità che rimane ancora radioattiva è la metà, quindi 0,5 grammi.
Prego. E poi abbiamo visto, sempre in occasione di una di queste trasmissioni, abbiamo visto il piano di emergenza o comunque il piano di sicurezza proprio di ITER, no? A parte la produzione appunto abbastanza ridotta di materiali e di rifiuti radioattivi che andranno gestiti come quelli ospedalieri, però non si tratta di grandi quantità, perché sì, è vero che i metalli vengono attivati, però costituiscono, diciamo, prima che verranno poi dismessi e quindi costituiranno a loro volta una piccola parte di rifiuti, diciamo che rispetto a una centrale invece se la pericolosità quell'altra, quella più impressionante, lo scoppio, la distruzione e così, o l'esplosione, i rischi sono anche lì molto ridotti, perché come magari ci spiega meglio Iago, la reazione è difficile da tenere su, quindi un qualsiasi malfunzionamento tende appunto, proprio perché è una reazione instabile ed è difficile da mantenere per 100 secondi, un qualsiasi malfunzionamento comporterebbe un arresto immediato dell'intera reazione. L'unico rischio che comunque ITER, infatti, che ci sono in qualsiasi cosa, no? Gli unici rischi sono collegati appunto alla possibilità che questi materiali altamente a calore altissimo possano fondere qualche componente, quindi dei rischi ci sono molto che verranno calcolati e ridotti a livello di impianto e praticamente nessuno a livello di zona circostante, nel senso che i rischi correlati, i piani di emergenza esterni sono molto ridotti. ITER occupa una superficie, non so, di 50 metri.
Guarda, io do subito un attimo le grandezze, per esempio. Beh, noi stiamo a parlare, ITER è un reattore che l'altezza dell'edificio è 24 metri, la larghezza è di circa 30 metri dell'edificio, il raggio esterno del plasma, cioè della ciambella, immaginate, quindi ha due raggi, un interno e un esterno, il raggio esterno è di 6,2 metri e il raggio interno è di 2 metri, la temperatura del plasma deve raggiungere 150 milioni di gradi con campi magnetici applicati di circa 11,8 tesla, anche di più di 8 tesla di quello che dicevo. Questa è la grandezza di
Terra. E quindi i rischi associati sono associati appunto al malfunzionamento e alla possibilità che il plasma tocchi qualche componente, sì, libero, annichilendosi, quindi,
quindi la rischi rottura per dell'impianto.
La rottura dell'impianto, i rischi per il personale e al limite qualche rischio correlato a qualsiasi impianto industriale in cui arriva una quantità di corrente di quel tipo lì per le popolazioni intorno. Però non c'è possibilità, diciamo, di emissioni di radiazioni, di inverno nucleare, incidente di quel tipo lì.
Quindi ricapitolando, questa forma di energia, quando semmai riusciremo ad raggiungere, no, i mezzi tecnologici per produrla, è virtualmente infinita, no, siamo partiti da questo, non produce scorie, se non in minima parte, gestibili facilmente, e non presenta rischi all'impianto, perché in caso di problemi l'impianto si spegne. Quindi sembrerebbe essere la panacea di tutti i mali. Cioè, stiamo dicendo che esiste una cosa per cui l'energia è infinita, l'energia quindi non è più un nostro problema. Stiamo dicendo questo?
Sì. Sì, stiamo dicendo proprio questo.
Insomma, abbiamo risolto tutto, possiamo chiudere la trasmissione.
Allora, se è così, allora di che dobbiamo parlare? Sì, cioè, ovviamente siamo. Dove sta questa cosa? Facciamola subito.
Che i problemi, appunto, però quelli che ho menzionato sono problemi enormi, di stabilità, di gestione del plasma, di fare convivere contemporaneamente il luogo più caldo e il luogo più freddo dell'universo. E stiamo parlando di un reattore che non produce corrente elettrica. Questo è un reattore che, se va tutto bene, entrerà in, diciamo, come obiettivo ce l'avrà nel 2035, l'entrata in funzione, ma questo è propedeutico al demo, appunto. Questo si chiama demo, questo reattore industriale che verrà appunto sviluppato, ottimisticamente parlando, nel 2050. Però a quel punto noi abbiamo ancora ulteriori problemi, si aggravano, perché demo sarà un reattore che dovrà produrre molto più megawatt, sarà di taglia ancora più grande, e i problemi saranno ancora più grandi, soprattutto l'estrazione del calore. Per cui l'estrazione del calore, immaginate che il sole produce, tipo sulla superficie, un 64 milioni di watt sul metro quadro. Ora io vicino tra la ciambella e i materiali che costituiscono la struttura del reattore, io lì a quel punto avrò a che fare con un gigawatt su un metro quadro di potenza che io devo estrarre. Quindi è un problema ulteriore che si aggrava. Infatti l'Italia con l'Enea sta cercando col DDT, si chiama così, il Divertor Tokamak Facility, di cercare di ovviare a questo problema, anche di studiare appunto come estrarre e esportare calore e particelle di elio alfa senza distruggere le superfici a contatto.
E lo stiamo costruendo qui vicino a Frascati.
Cioè, stiamo costruendo questa ancora componentistica,
questa, diciamo. Ancora non lo stiamo costruendo, però il progetto, sì, è preso qui a Frascati.
Lo potete trovare pure sul podcast, la puntata ad hoc, perché abbiamo invitato appunto il responsabile di questo progetto dell'Enea di Frascati, l'ingegnere Pizzuto dell'Enea.
Quindi diciamo noi stiamo apprendendo che esistono nel mondo e in Italia in particolare programmi che vogliono sviluppare questa tecnologia, vogliono proprio impegnarci, sì, i tempi sono lunghi, sono almeno 30 anni, vogliono puntare su questo perché questa cosa promette di essere appunto energia infinita e pulita. Mi perdo un po' però in questo e magari riflettiamoci un attimo ascoltando un pezzo e magari lanciando anche un invito a telefonare. Cioè, noi abbiamo sempre fatto dei ragionamenti sul risparmio, sull'efficienza energetica, sull'insostenibilità dei consumi, che sono tutte questo è un problema, no, del capitalismo fondamentale, che è quello che poi ci porta a parlare di ambiente. E improvvisamente tutti i discorsi sui bisogni reali, sul costruire quello che ci occorre basandosi su un approccio esigenziale appunto e non bulimico, invece questa cosa sembrerebbe proprio andare incontro a questa esigenza del capitalismo di essere bulimico. Quindi ci mette un po' a disagio, no? Cosa diciamo noi su questo? Io direi che 06 49 17 50, parliamone.
Certo, perché prima di un attimo vi fermo e do l'ultimo incipit, oltre a questo progetto mondiale ci sono anche progetti minori di startup in cui l'Enea ha investito circa 50 milioni di euro per la generazione di piccoli reattori a fusione, avvalendosi dello sviluppo tecnico e scientifico di un consorzio che deriva direttamente dall'MIT di Boston, che si chiama Commonwealth Fusion System. E lo scopo è quello di creare non reattori giganteschi, ma reattori di fusione a piccola taglia. Cioè, quindi, e in questo caso la dice lunga il fatto che l'ENI si stia già ha già dato un finanziamento di 50 milioni di euro. Dico questo semplicemente per riflettere anche sulla questione sui brevetti, sulla questione della proprietà intellettuale di queste cose. Saranno ammesse non concesso che la fusione nucleare sia vada in porto, cioè si trovi l'uovo di Colombo. Questa tecnologia,
da chi sarà controllata?
Da chi farà la fine dei vaccini?
Esatto.
Anche peggio.
Visto che ci vuole così tanto per ottenerla, appunto la Cina ci è riuscita per 101 secondi, forse il Niger avrà un po' più problemi.
Certo.
E dopo i Beastie Boys rieccoci di nuovo in voce, abbiamo l'ultima mezz'oretta insieme, l'ultima mezz'ora di trasmissione. Ricordiamo sempre lo 06 49 17 50 se volete intervenire in diretta. Io a questo punto siamo nell'ultima parte, fare un brevissimo riassunto di alcuni argomenti che abbiamo toccato, alcuni capisaldi. Siamo partiti dal PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e resilienza, e il suo contenuto riguardo principalmente la transizione energetica, e poi ci siamo spostati sulla fusione energetica. Abbiamo visto che l'obiettivo diciamo mondiale che è stato sancito da varie organizzazioni, tra IPCC, dalle conferenze delle parti, vari accordi mondiali sono stati presi negli ultimi 10 anni, di cui abbiamo parlato tante volte, insomma non li ripeto, diciamo che entro il 2050 si prevede di una decarbonizzazione totale, quindi la fine delle emissioni di CO2 nell'atmosfera. Abbiamo visto che allo stato attuale, a livello globale, circa l'85% dell'energia ancora prodotta viene da fonti fossili, quindi le energie rinnovabili cubano a livello globale per tra il 10 e il 15%, comprendendo anche l'energia nucleare a fissione, non a fusione ovviamente, ancora ci dobbiamo arrivare. Quindi abbiamo da qui a 30 anni la necessità di passare dall'85% delle energie fossili totali a zero. Così, uno dei modi, forse il modo principale per poterlo fare, c'è una roadmap europea, già da qualche anno, io in rete avevo trovato già nel 2011, quindi una decina di anni fa, che si poneva questo 2050 come obiettivo per la decarbonizzazione totale, può essere anche precedente, però comunque ho trovato, le prime notizie che ho trovato erano datate intorno al 2011. Per arrivarci quindi bisognerà progressivamente chiudere le centrali a carbone. In Italia l'orizzonte temporale per la chiusura delle centrali a carbone è il 2025 e le stiamo iniziando a chiudere, quindi diciamo che in questo processo stiamo andando avanti, dopodiché il petrolio e poi il gas naturale, contemporaneamente una salita delle fonti di energie rinnovabili, quindi eolico, fotovoltaico, biomasse, e appunto con la speranza di arrivare alla fusione nucleare. Questa energia virtualmente infinita, come abbiamo detto nella mezz'ora precedente, che però ha qualche piccolissimo problema tecnologico, quindi non è sicuro che noi avremo questa fonte di energia disponibile. In pratica stiamo scommettendo da qui al 2050 che riusciremo a produrre a livello globale completamente energia, diciamo, pulita, con un po' di semplifico, nel senso con il termine energia pulita, fonte rinnovabile, poi non è che, come dicevamo pure prima, non è a impatto completamente zero, perché i pannelli fotovoltaici sono costruiti con silicio, le batterie delle macchine elettriche hanno terre rare, gli impianti eolici sono delle pale alte 100 metri, insomma ci sono degli impatti sicuramente inferiori rispetto alle energie fossili, alle fonti fossili, però comunque non è zero, scordiamoci dell'esistenza di un'energia a impatto proprio completamente zero. Però stiamo scommettendo su queste fino al 2050, con probabilmente mettendoci dentro anche la fusione nucleare. A fine aprile Cingolani aveva dichiarato che di non considerarla in questa roadmap, di metterla in maniera parallela, senso, sì, speriamo che ci sia, però non possiamo esserne sicuri, perché per tutti i problemi che abbiamo detto fino adesso. Quindi poi in 30 anni, come tutto il mondo riesca a sostituire quell'85% di energie fossili, ancora sinceramente non mi sembra molto chiaro, non mi sembra che ci sia un metodo preciso. Ci sono una serie di indicazioni.
Che comunque quella cosa la dobbiamo fare.
Comunque quella cosa la dobbiamo fare, no?
Sì, cioè non è che abbiamo.
Non è che adesso, siccome tra 30 anni forse avremo la fusione nucleare, allora ci possiamo dimenticare degli altri impegni.
No, anche perché gli altri impegni prevedono, come lo accennavamo prima, dell'accordo di Parigi, che prima si parlava di 2 gradi e poi si è scesi all'aumento di 1,5 gradi rispetto alla temperatura globale preindustriale. E attualmente Lorenzo aveva parlato di 0,98, io ho trovato 1,1 gradi, quindi nel frattempo, 2018. Che nel 2018 era 0,98, io ho trovato 2019-2020 parlavano di 1,1, quindi siamo, poi so, chiaramente è una media su tutto il mondo, è abbastanza difficile valutare i centesimi, però comunque siamo già a buon punto per raggiungere questo grado e mezzo. Che cosa succede? Vai Lorenzo.
Su questa cosa della misura reale, no, della temperatura media, si gioca un sacco di roba con i negazionisti climatici,
certo.
Perché la temperatura prende quale prendi, ognuno c'ha il suo riferimento, quindi loro non lo so dove la prendono e dicono ma non è vero, tutto qua.
Ok, poi volevo anche dire che noi, per semplificare, perché comunque è estremamente complesso, parliamo di emissioni di CO2 e decarbonizzazione. In realtà la CO2 non è l'unico elemento che entra in gioco per l'aumento della temperatura, è il preponderante, quello che in media è poi da utilizzare come, come paradigma, però non è l'unico. Anche l'attività del sole entra in questo, cioè i cicli, questi sbuffi di plasma eccetera, maggiore, minore attività del sole pure entra, ma entra anche le eruzioni vulcaniche. Inizio secolo noi da bravi geologi studiamo il caso del Krakatoa, se non mi ricordo male, Lorenzo, ed è inizio Novecento. Questo vulcano ha emesso talmente tanto gas vulcanico che ha coperto ha fatto da schermo all'energia solare e quindi di conseguenza ha raffreddato la Terra. Quindi ecco, si giocano su diversi elementi. Ora chiaramente si parla di trend, e quindi se uno considera un trend di pochi anni, magari non si vede questo aumento parallelo tra CO2 e temperatura. Per questo su questo spesso si basano anche i negazionisti, dicono non è vero che c'è questa correlazione. Diciamo anche che in passato sulla Terra il clima è cambiato, non è stato sempre così, quindi se la natura o la Terra nei suoi cicli decide in qualche modo che si deve andare in una certa direzione, noi possiamo influire, possiamo peggiorare, migliorare, ma non possiamo cambiare completamente il volto a quello che sta succedendo. Abbiamo una...
Sì, nel frattempo un ascoltatore ci ha chiamato, ci vuole rivolgere una domanda, prego.
Aspetta che non sento. Così?
Sto pronto?
Pronto, eccoci.
Pronto, non avevo...
Sì, ora sì, perché non avevamo cliccato il tasto giusto, colpa nostra. Okay. Ora sentiamo.
Buongiorno a tutti. E niente, io prima, come dire, una piccola premessa, cioè dire che la Terra decide qui, decide là, cioè la Terra non decide niente, questo a mio parere, la mia opinione ovviamente, cioè la solita considerazione antropica che facciamo dando una coscienza a qualcosa che la coscienza non ha. Quindi cioè, la Terra, il nostro pianeta non decide nulla, e sono dei processi complessi, molto complessi, che hanno la loro evoluzione o involuzione a seconda di come la vediamo. Cioè la mia però adesso passo, diciamo, alla domanda. La domanda in sé è un pochino più strutturata, cioè che come dire, nella trasmissione che ho seguita fin dall'inizio di oggi e anche le precedenti, cioè siamo dei draghi tutti nell'analisi, cioè riusciamo, come dire, a tirare fuori analisi di quello stato attuale, della sua evoluzione e di come è ripartito tutto quanto quello che è il costrutto relativo all'impiego di varie tipologie di energie, di fonti, che alcune sono fonti, altre no, ad esempio come l'idrogeno, lo sappiamo bene. Stiamo sempre a fare le pulci al capitale. Cioè, la nostra proposta in quanto classe dov'è? Cioè non esiste, non c'è assolutamente nessuna proposta nostra di classe. Cioè stiamo sempre ad aspettare qualcosa che facciano gli altri, e questi altri sono appunto il capitale. Cioè sarebbe ora, e ora a mio parere in maniera risoluta, che magari, come dire, con il passo dell'ubriaco e andando avanti, oscillando fra un'ipotesi o un'altra, e poi facendola anche magari a piccoli passi prassi, considerando anche che siamo tanti, quindi non è che possiamo decidere su quello che è il quartiere X di Roma o altro, però di affrontare effettivamente il tema di come comunisti, oppure anche no, come anarchici, come persone, insomma, che rifiutano il capitalismo e il fascismo, delle multinazionali, dello stato attuale dell'economia, di come ci ha gestito negli ultimi due secoli perlomeno, di fare una proposta di classe relativa a quello che sarà l'evoluzione, diciamo, energetica, se esiste, perché poi magari alla fine scopriamo che siamo in un vicolo cieco e che dobbiamo come al solito demandare ad altri queste soluzioni. Però almeno riuscire a dare una risposta, perché altrimenti, come dire, facciamo tutte queste analisi, ma sono analisi delle azioni altrui e non le nostre. Ok? Ciao.
Allora volevo soltanto una piccola precisazione, non intendevo dire che la Terra ha una coscienza sociale e decide la Terra, scusate, mi sono espresso male, intendevo dire anzi che in passato ci sono stati dei cambiamenti climatici anche molto prima della nostra esistenza e addirittura prima dell'esistenza dei mammiferi, ecco, quindi non è detto che tutto quello che noi stiamo programmando, tutti gli scenari di cui abbiamo parlato, non è detto che poi comporteranno il miglioramento che tutti ci aspettiamo. Cioè noi abbiamo delle idee, abbiamo degli scenari, abbiamo dei progetti, però non siamo gli unici attori in tutto questo.
Certo, e rispetto al protagonismo che dovremmo avere come attivisti, come militanti, sicuramente una riflessione la possiamo fare insieme adesso, e ringraziamo l'ascoltatore che ci dà modo di farla, perché non è una riflessione ovviamente facile non si esaurirà certamente oggi, però mandiamo avanti questa riflessione perché è importante. Noi abbiamo cominciato a parlare di progetti da centinaia di miliardi, quindi progetti enormi, quantitativamente enormi. Peraltro le decisioni su questi progetti devono essere prese in fretta, cioè questa altra caratteristica, no? Quindi si devono fare grandi opere, le si devono fare in fretta, bisogna in fretta usare questi soldi. Questo ci è stato detto da chi governa, no? Quindi noi abbiamo subito, in questo l'ascoltatore ha pienamente ragione, noi abbiamo subito totalmente no, in questa vicenda, non abbiamo avuto la forza di farci sentire. Qualcuno ci ha provato, ma non gli è stato dato spazio, quindi forse non siamo abbastanza forti per farci sentire. Però di sicuro possiamo dire che abbiamo subito decisioni grandi, grandiose, e fatte peraltro in una situazione di emergenza, e quindi ci è stato detto vanno fatte in fretta, vanno abbreviati i tempi, vanno diciamo abbreviati anche gli iter amministrativi, vanno resi più facili gli appalti. Tutto questo quindi ci porta a una pochissima, direi quasi nulla, partecipazione a questi progetti da parte della società civile. Qualcuno si è espresso ma non è stato in alcun modo ascoltato. Peraltro, se vogliamo proprio dirlo, in un momento in cui nel Parlamento sono rappresentate quasi tutte le forze politiche parlamentari italiane, quasi tutte. Quindi è paradossale, in un momento in cui nel Parlamento siedono rappresentanti dei cittadini afferenti a quasi tutte le forze politiche diciamo istituzionali, proprio in quel momento la partecipazione viene azzerata totalmente. Inoltre c'è anche il discorso delle riforme che l'Unione Europea ci chiede, e su quello il dibattito è zero. Anche lì le subiamo e basta, dovete fare queste riforme, punto, non c'è altro da fare. Quindi questo per dire che cosa? Che l'approccio è, se vogliamo usare una parola benevola, tecnocratico, come si dice, no? È un approccio tecnocratico, ma noi vogliamo tradurre questa parola in un'altra parola che ci sembra più rispondente a descrivere quello che sta succedendo: verticistico. Questo è un processo verticistico che non dà spazio al dibattito, quindi è comunque molto difficile essere protagonisti. Dicevamo che però che non sono mancati tentativi da questo punto di vista, non sono mancati tentativi. Per esempio i nostri compagni di Assud, con cui abbiamo tante volte ragionato, e tante volte da questi microfoni hanno avuto spazio, hanno dato anche loro il loro punto di vista su quello che sta succedendo. Hanno sottolineato la gravità della situazione attuale, richiamandosi a quello che è il Climate Risk Index del 2020, che ci pone, adesso vi leggo questo dato, al 22° posto nella lista dei paesi più colpiti dagli eventi climatici e al 6° posto tra i paesi che hanno registrato più vittime al mondo. Quindi capite che questa è una cosa che ci riguarda, quando la risposta di classe, no, che ci veniva sollecitata giustissimamente da questo intervento, no, ci riguarda, cioè muoiono, le persone muoiono, no? E poi ovviamente le conseguenze possono solo peggiorare: desertificazione delle terre, foreste bruciate, coste divorate, abbiamo detto, no? Città che diventano progressivamente invivibili, acqua che viene prosciugata, acqua che da bere che viene prosciugata, aria che viene avvelenata. Queste sono cose che riguardano la classe proletaria, no? Utilizziamo questo termine per dire tutti e tutte noi. E quindi non può che aumentare le disuguaglianze. Ecco perché è un discorso che si inserisce pienamente nella lotta anticapitalista, quello che facciamo per il clima. Perché tutto questo aumenta le disuguaglianze, fa più vittime, acuisce ancora di più un territorio già fragile come quello italiano, per esempio. E quindi ci trasporta nell'invivibilità. Ora, cosa possiamo dire noi con le parole di Assud rispetto al PNRR? Poco ambizioso, deludente, incompleto. Questa è l'analisi sintetica che fanno i compagni di Assud. I tagli all'efficienza energetica sicuramente non ci sono piaciuti. Stanziamenti per fonti rinnovabili insufficienti. La roadmap di cui parlavamo poco fa, no? La roadmap per l'abbandono dei combustibili fossili dov'è in questo piano? Non la vediamo. È molto vago, è molto vago. Anche tutto il discorso, no, dei sussidi alle produzioni ambientalmente dannose che andrebbero riformate, anche su questo vaghezza estrema, non c'è una presa di posizione chiara. Invece noi ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, dovremmo parlare di Taranto, ma chissà quanto lontano ci porterebbe questa discussione, no? Come in effetti già nella parte iniziale della mattinata abbiamo fatto con mandando una replica. Quindi l'atteggiamento che viene da questo, dal governo, questo atteggiamento verticistico, è un atteggiamento che temporeggia, che indica alcune proiezioni di riduzione delle emissioni, alcuni impegni però sempre molto lontani nel tempo, vaghi, non vincolanti, soprattutto non vincolanti, perché tu che mi dici che vuoi raggiungere una cosa ma poi non ne fai un vincolo, cosa me lo dici a fare? Mi prendi in giro, no? Perché evidentemente il sistema capitalistico non è in grado di introdurre dei vincoli, non può farlo, perché si inceppa quel meccanismo di crescita infinita. Quindi è evidente che anche la fusione nucleare di cui abbiamo parlato, ci chiediamo: ma serve per abbandonare il capitalismo o per rafforzare il capitalismo? Questa è una delle domande da cui siamo proprio partiti, no? Per preparare la giornata di oggi. E quali obiettivi darci? Non è facile in poche parole. Sicuramente se vogliamo seguire un po' il dibattito internazionale sul punto, il contenimento della temperatura mondiale entro gli 1,5 gradi centigradi ci pare un obiettivo obbligatorio. Cioè questo deve essere fatto, punto e basta. È una questione vitale, non esiste un futuro. Se non si fa questo, non esiste un futuro. Quindi noi lo dobbiamo dire, lo dobbiamo proporre questo. Deve essere fatto a qualunque costo. Quindi non parliamo di produttività, non parliamo di PIL, parliamo di riduzione. Noi abbiamo fatto tanti approfondimenti anche sulla decrescita, no? Perché comunque la decrescita come concetto stimola delle riflessioni, forse è un orizzonte utopico, può non piacere a tutti, però di certo ci costringe a riflettere e a fare dei ragionamenti sul limite, proprio che dicevamo all'inizio, no? Andare a limitare, non andare ad espandere. Come fai a fare un ragionamento del genere in un sistema che fa della crescita il suo Dio? è impossibile, no? Quindi questa è la difficoltà che abbiamo. Quindi sicuramente ci prendiamo questo obiettivo: contenimento entro un grado e mezzo, riduzione drastica delle emissioni di gas climalteranti. Anche questo mi sembra un obiettivo assolutamente da sposare e lottare per questo. Quello che è un tema che stiamo portando avanti, diciamo, chi si occupa di questa roba a livello di attivismo, di militanza, è quello della cosiddetta giustizia climatica. La giustizia climatica, questo pure si può parlare di questo, no? Perché di fatto quello a cui stiamo assistendo è una violazione di diritti delle persone che non ha eguali nella storia. C'è una violazione più grande di quella, la violazione al diritto alla salute, il diritto alla vita, addirittura il diritto all'esistenza stessa. Quale può essere una violazione più grande di questa, no? Nella storia, anche una violazione del diritto delle generazioni future. Noi stiamo di fatto sacrificando le generazioni, e non è un caso che tra i più giovani ci siano poi le proteste maggiori, perché li riguarda in maniera ancora più forte di quelli più anziani. Quindi chiaramente certo, le analisi siamo in grado di farle, le sintesi un po' meno, vero, questo è così, però da qualche parte dobbiamo pur cominciare. Ecco, vediamo un po' altri interventi. Se
però la domanda dell'ascoltatore, che salutiamo e ringraziamo, e anche grazie per l'ascolto, no? È sempre quella stimolante. Io in realtà prima, non è vero che non abbiamo fatto cenno, prima l'avevamo un po' detto, che facciamo noi anarchici, hai detto tu, noi comunisti, no, cioè noi che facciamo, che ascoltiamo la radio, che facciamo la radio, che stiamo negli spazi, perché poi è questo, no? Abbiamo a che fare con una cosa enorme che abbiamo definito più volte un iperoggetto, di cui, cioè, quindi un oggetto, il cambiamento climatico, il riscaldamento globale, tutte le cose adesso connesse, di cui abbiamo una percezione compiuta soltanto da poco tempo. Ed è gigantesco, è enorme, è un fenomeno che probabilmente non si arresterà. In realtà tutte le proiezioni, no? anche le idee che ci possono avere, anche le più virtuose, se vogliamo, anche quelle evidentemente assurde che vengono prodotte, non possono pensare di arrestare un fenomeno che ormai si è innescato, e per i meccanismi proprio interni al sistema Terra, nei rapporti con l'uomo, non possono, non è che di colpo è un interruttore, di colpo viene invertito. Quindi di fatto il riscaldamento globale di cui dentro cui siamo immersi, e i suoi effetti locali, lo stiamo e lo vivremo, lo continueremo a vivere per alcune generazioni. Come diciamo attivisti, come appunto anarchici, o convinti anche che un altro tipo di sviluppo è possibile, oppure che contrario allo sviluppo, così dobbiamo chiederci cosa fare. Non è, il livello d'analisi è effettivamente elevato e già è un bel successo, il livello d'azione è molto inferiore, anche perché la dimensione del problema è così enorme che dall'azione è difficile passare dall'azione individuale all'azione, all'effetto globale. Di fatto qualcosa la facciamo, cioè noi già creando comunità includenti, occupandoci di quello di cui ci occupiamo in tutta la nostra cosa, o ci opponiamo a questo. Magari quello che dobbiamo fare è, secondo me, aumentare la nostra consapevolezza collettiva di persone che ascoltano ad esempio questa radio, è un modo, è cercare di spingere in alcune direzioni. Davide citava a sud ieri, per esempio, tra le cose che ha fatto a sud ieri, la giornata mondiale dell'ambiente, hanno presentato la loro campagna Giudizio Universale per fare causa allo Stato italiano, una causa ovviamente civile, perché ritengono che gli obiettivi del governo che si è dato il paese non siano scarsamente ambiziosi rispetto alla soglia prudenziale, appunto, dell'un grado e mezzo. Questa è una cosa, in realtà, è certo, io lo capisco, è frustrante per me è frustrante, perché quasi nessuna azione individuale, ma anche collettiva, che possiamo intraprendere avrà un effetto visibile nella nostra esperienza di vita come generazione.
Ma in effetti è che è proprio un problema di ripensare completamente in maniera radicale l'intero modello produttivo. Quindi è un tema enorme, difficilissimo. Anche per esempio manca una tassazione di ricchezza, dei profitti, per poi una redistribuzione equa del reddito, cioè un reddito di base incondizionato, che appunto questo potrebbe portare, è uno dei vettori che potrebbe portare a questa modifica del modello produttivo. Non lo sappiamo, questa è una...
È sicuramente una proposta.
È sicuramente una proposta politica che, a cui noi guardiamo con interesse, anche perché comunque la sperequazione non fa altro che aumentare. Per cui la tassazione sicuramente è un orizzonte da valutare.
Ma basta vedere anche le famose web tax, adesso si parla delle multinazionali del mondo digitale che sono difficilissime da acchiappare, tra virgolette, lì si parla di decine, centinaia almeno di milioni di euro. Già la redistribuzione di quelle, già partendo da questo si può iniziare a pensare qualcosa.
Certo, io aggiungerei anche che da questo punto di vista, un po' tu, il radioascoltatore ha parlato insomma di coscienza di classe, cosa la classe, diciamo così, per intenderci, la classe operaia porta, qual è la posizione della classe operaia. Una volta c'era la posizione della classe operaia, no? Era la posizione del partito, era la posizione dei pensatori marxisti, no? Da questo punto di vista, un'analisi che piano piano è andata scemando sempre di più, no? Da un punto di vista intellettuale, il riposizionamento ideologico intellettuale da questo punto di vista non c'è più. La classe operaia non ha più una posizione, diciamo, netta ideologica nel senso di analisi analitica della società. Questa analisi piano piano è andata scemando nel tempo, non ci sono punti di riferimento, è difficilissimo. È cruciale quello che l'ascoltatore ha posto come questione, è proprio l'aspetto più cruciale. Non c'è l'analisi per il momento, se non ovviamente in piccole nicchie di pensatori, di intellettuali, di gruppi organizzati hanno una visione, ma una visione collettiva, stabilizzante, organica alla classe operaia, per intendere, io parlo sempre di classe operaia, ma ovviamente in questo caso la classe operaia è allargata, perché una delle riflessioni nuove, secondo me, un aspetto nuovo da questo punto di vista, è che se per classicamente era la classe operaia quella che doveva scardinare, no? Il capitalismo, come, perché era il prodotto più genuino, era il prodotto diretto, no? Del capitalismo, una parte il borghese e una parte la classe operaia. Quindi in termini marxisti era la classe operaia che doveva cambiare il paradigma, no? Della società. A questo punto di vista, però, siccome appunto la sfida è ecologica, anche e soprattutto, quello che diceva Davide, ci sono cose, cioè, un grado e mezzo, non si fiata, cioè non è che nel 2050 decarbonizzazione, punto. Cioè, non è che c'è un'alternativa da questo punto di vista, non è che ci sono chance ulteriori. Però da questo punto di vista la partita si gioca sulle nuove tecnologie, no? Noi adesso le stiamo elencando, le abbiamo analizzate, no? Diciamo a grandi linee, no? Queste sono le uniche che ci tireranno fuori da questo problema, se ci tira. Però, ma chi le fa queste nuove tecnologie? Sono gli scienziati, sono i ricercatori. Quindi come parte militante di un corpo organico la classe operaia, se non c'è un'organizzazione, se la militanza non avviene, chi produce da parte dei ricercatori, di chi produce idee da questo punto di vista, se non è una militanza, una presa di coscienza sociale e politica su tutti i campi della ricerca, come indirizzare la ricerca, come sviluppare la tecnologia e denunziare anche quali sono gli aspetti negativi, appunto, dove il capitale si innesta e fa profitto negativo rispetto, quindi profitto, e quindi produce effetti negativi rispetto a quello che invece dovrebbe essere lo sviluppo progressivo diciamo è buono e sincero, no? Della società. Se manca questa militanza attiva adesso, è richiesta, come la militanza era richiesta del proletariato, della classe operaia, adesso affianca a questa, che appunto è indispensabile, perché ovviamente poi gli oggetti, i mezzi di produzione anche tutta la tecnologia viene prodotta, e da chi se non dalla classe operaia? Che ha assunto, non voglio entrare in dettaglio perché l'analisi è lunghissima, ovviamente, come è mutata, come si è evoluta. Ma noi dobbiamo entrare anche dentro a un coinvolgimento militante di chi fa scienza e di chi fa ricerca e chi fa tecnologia, indispensabile, ed è richiesta. Ecco, questo è un altro aspetto cruciale.
A questo aggiungerei anche tutto il tema dei migranti climatici, no?
Certo, che, certo.
Quindi c'è tutta un'altra fetta enorme di popolazione che cresce nel tempo e che è costretta alla migrazione a causa dei cambiamenti climatici. Noi dobbiamo stare dalla parte di questi. Ecco la coscienza di classe, no? Si può citare.
Certo.
oppure se vogliamo parlare di proposte, no? Facciamone ancora delle altre, per esempio, no? Qui usiamo anche alcune analisi fatte da Greenpeace, no? Nel PNRR ci sono circa 35 miliardi di euro per la mobilità. Buono, diciamo, finalmente si parla di mobilità, mobilità sostenibile chiaramente si intende, però purtroppo 15 miliardi vengono usati per l'alta velocità e quindi ancora una volta per poche linee privilegiate, no? Mentre le città che sono insomma il luogo dove il trasporto è più vitale, più rapido, un trasporto di massa, vengono trascurate. Viene trascurata appunto il trasporto pubblico locale, regionale, viene trascurato, non si parla neanche di sicurezza stradale, per dire, no? Allora una proposta che si può fare e di cui noi possiamo farci promotori, no? Proprio per poter dire una cosa insieme: mobilità urbana e regionale, mobilità ciclistica, trasporto pubblico elettrico con tutti i se e ma del caso, come abbiamo visto oggi, no? Perché non è assolutamente salvifico, però può servire intanto a delocalizzare diciamo gli inquinanti. Treni regionali e locali, servizi in condivisione, i famosi servizi in sharing, car sharing e quant'altro. E poi la sicurezza stradale significa anche salvare vite, no? Oppure l'elettrificazione dei trasporti. Insomma, ci sono tanti temi che non vengono utilizzati, non vengono affrontati nel PNRR o non lo sono in maniera sufficiente. E guarda caso, la mobilità rappresenta il 25% delle emissioni di gas serra. E ci sono in Italia 10.000 morti prematuri dovuti al biossido di azoto. Già ci sono i morti, già stiamo subendo, no? Non è una cosa futuribile. Ovviamente il biossido d'azoto è legato ai veicoli a fonti fossili principalmente. E nelle strade ci sono 3.000 morti, più di 240.000 feriti per incidenti stradali. Questi sono i temi di cui si deve parlare quando si parla di mobilità sostenibile, non di alta velocità. Ancora una volta riportiamo il tema su quello che ci interessa a noi, anche qui coscienza di classe, no? Se vogliamo. Quindi proponiamo una diversa allocazione dei fondi, proponiamo come obiettivi riduzione del traffico, abbattimento del numero dei veicoli in circolazione. Lo possiamo dire questo? Lo dobbiamo dire, basta veicoli di circolazione privati, soprattutto nelle città, basta le grandi opere, diciamo anche questo, e quindi prediligiamo invece piccoli interventi a livello cittadino. Anche su questo ci ha stimolato l'ascoltatore o il suo intervento, no? Che da questo punto di vista è stato perfetto, no? nella trasmissione. Piccoli interventi a livello cittadino e locale, di cui possiamo beneficiare noi effettivamente. Ecco, questo probabilmente questo potrebbe essere un po' il nostro orizzonte, un primo tentativo di sintesi che possiamo fare dopo questa puntata.
Siamo in chiusura, siamo arrivati al dunque.
Sì, abbiamo già passato l'una in realtà, quindi
le campane però non sono suonate.
Le campane no, non c'è la messa delle 13.
Non ancora a me.
Quindi in realtà siamo in chiusura.
Sì, speriamo che insomma la trasmissione sia piaciuta. Qualcuno ha chiamato, qualcuno non ha chiamato, ma speriamo insomma di aver suscitato interesse,
curiosità.
Anche perché poi mica finisce qua, cioè noi comunque continueremo a parlare di queste cose sia alla domenica facilitando il filo diretto, ma poi le trattiamo anche nella trasmissione Entropia Massima, no? Che tutti i lunedì sera parla di queste cose e per esempio già domani
parleremo di grandi opere, domani con sempre lunedì, come tutti i lunedì intorno alle 8, domani avremo una discussione sul ponte sullo stretto di Messina che è purtroppo tornato di moda anche in seguito a questo PNRR, quindi con appunto quello che stiamo dicendo fino adesso, cioè le grandi opere, e parleremo con il ponte sullo stretto insieme a Mario Tozzi, che quindi è un geologo, ricercatore scientifico, divulgatore scientifico molto conosciuto, che da tanti anni si è speso come voce critica rispetto al ponte, quindi approfittiamo della sua presenza per analizzare la situazione di questa grande opera nello specifico, dopodiché parleremo anche del decennale per il referendum acqua pubblica, che sono già passati 10 anni da quel referendum e cerchiamo di capire a che punto siamo, in realtà non molto avanti purtroppo rispetto a tutte le volte che abbiamo parlato e ne abbiamo discusso. Quindi questa è la prossima trasmissione, sarà domani alle 8 di sera, siete tutti invitati ad ascoltarci,
non perdetevela,
e poi continueremo la settimana.
Continuiamo Marco con io e Lorenzo con Libera Scienze e Libero Stato il 21. Facciamo un piccolo scambio, prima ci sarà Davide. Noi il 21, lunedì 21, sempre alle 8, continueremo a parlare degli aspetti ecologici, di decarbonizzazione a idrogeno, con un esperto analista già invitato qui un'altra volta, Demosthenes Floros, è un analista geopolitico ed economico, lui tratta proprio di questi argomenti e cercheremo ulteriormente di rispondere ancora all'ascoltatore, perché ha sollevato proprio una delle questioni fondamentali, secondo noi, nella militanza.
E comunque andate sul sito ondarossa.info, ci sono tutte le trasmissioni, c'è tra queste Entropia Massima, seguiteci lì sopra, mettiamo tutti i podcast delle nostre puntate e mano a mano che le facciamo, e quindi eccoci qua.
Guarda, buon pranzo.
Sì, diciamo che sarebbe anche arrivata ora di pranzare.
Eh sì, andiamo a mangiare tutte cose a basso impatto, a chilometri zero.
Tutto vegan.
Tutto vegan. E niente, ragazzi, salutiamoci.
Salutiamoci.
Salutiamoci qui, non riusciamo a smettere perché ci vogliamo troppo bene e siamo troppo affezionati a questa stanza, a questo quartiere, a questa città. Io continuo a dire stupidaggini se non chiudete.
Ok, io chiudo subito, se no.
Ciao a tutti e buona domenica.
Ciao.
Ciao.
Si è fatto tardi sulle nostre esistenze e il desiderio tra noi due acqua passata. Davvero tu non c'entri niente, è solo colpa mia. Mi sono accorto tardi che tutto quello a cui tenevo ti era indifferente scivolava via. Siamo lontani, distanti, ti parlo e non mi senti. È sceso il buio nelle nostre coscienze e ha reso apocrifa la nostra relazione. Vorrei innestare il modo dell'indifferenza e allontanarmi da te, per presentarmi innanzi al tribunale di una nuova inquisizione. Faccio un'auto da fe dei miei innamoramenti, un'auto da fe, voglio praticare il sesso senza sentimenti, senza sentimenti.